Bene, buonasera, mi presento per chi non mi conosce, sono il dottor Giuseppe Limido, sono dottore ma non sono medico, quindi è inutile che mi chiedete delle consulenze sulla salute, eccetera, no? Io sono solo un naturopata perché ho frequentato la scuola di Rizza, mi sono diplomato in naturopatia e più che altro sono un curioso, mi piace approfondire vari argomenti. Stasera parleremo, la seconda parte della serata, sull'uso intelligente degli integratori, come mantenersi in salute con sistemi semplici e alla portata di tutti. La volta scorsa abbiamo parlato della vitamina C e del cloruro di magnesio, che sono le cose, secondo me, più importanti che si possono introdurre nella propria alimentazione, nella propria integrazione, per raggiungere il benessere. Chi, diciamo, la volta scorsa non c'era, può prendere le dispense su cloruro di magnesio specialmente e può scaricare la conferenza che è stata registrata, come registreremo anche questa, vi avviso, al fine della privacy, se farete delle domande rimarranno registrate e poi pubblicate sul mio sito. Se voi andate sul mio sito www.giuseppelimido.com, nella sezione eventi e news troverete la registrazione di tutte le conferenze, o quasi tutte le conferenze che ho fatto, fra cui anche l'ultima. Questa qui la troverete forse martedì, ecco, insomma datemi 2 o 3 giorni perché va scaricata, va, come dire, convertita e poi dopo va pubblicata. Quindi vi invito a ascoltare quella conferenza e soprattutto a leggere le dispense. Anche stasera ho fatto qualche dispensina, naturalmente non così, non su tutto l'argomento, ma solo su alcune cose. Parlano del selenio, parlano del coenzima Q10 e del germanio. Sono cose che potete trovare anche scritte sul capitolo 6 del mio libro, prevenzione e cura del cancro in medicina naturale e alternativa. Il libro, se volete, lo potete comprare qua con uno sconto e l'intero ricavato andrà a beneficio dell'associazione WAF per i fini sociali e beneficenza. Se invece volete vedere cosa c'è scritto sul libro e anche scaricarlo gratis, andate sempre sul mio sito e nella sezione tesi lo potete scaricare completamente gratis, sia in formato Adobe Acrobat, capitolo per capitolo, sia, cosa più consigliabile, in formato Word, lo scaricate completamente. Perché è meglio il formato Word? Perché è interattivo. Ci sono i link che funzionano, quindi rimandi, potete andarli a vedere su internet, sempre se esistono ancora, perché voi sapete che internet è un po' un qualcosa che cambia, no? Io cito sempre il bellissimo sito del dottor Giuseppe Nacci, che avevo trovato una ventina di anni fa, no? E aveva pubblicato addirittura 1000 piante per guarire dal cancro, per un dossier, eccetera. L'ordine dei medici gliel'ha fatto chiudere. Quando ho scritto il libro, la tesi, la mia tesi, sono andato a riprendermi il sito, ho trovato tutto nero, bannato, chiuso per, diciamo, dispositivo dell'ordine dei medici. Dato che il dottor Giuseppe Nacci diceva che le chemioterapie non funzionano, giusto o sbagliato che sia, lascio a voi il giudizio, gli ha fatto chiudere il sito. Però io ero riuscito a trovarlo in seguito, siccome ne avevo scaricato una parte, diciamo, stampata ai tempi, sono riuscito a trovarlo sul sito Mirror, l'ho recuperato, era un sito della Palestina, sapete quei siti abusivi e tutto quanto, no? L'ho recuperato interamente, l'ho scaricato tutto interamente, l'ho salvato e l'ho messo dentro negli allegati del mio libro. Quindi chi lo vuole vedere, quel sito lì, che vale la pena, diciamo, lo trova negli oggetti packing. L'oggetto package è alla fine di ogni capitolo, c'è la bibliografia, ci sono le note, ci sono tutti i riferimenti e quando vedrete questi oggetti package basta cliccarci sopra, si aprono senza essere collegati a internet perché la memoria è residente nel file e li trovate di tutto e di più, quindi quello non ce lo cancella nessuno. Fatta questa premessa, allora stasera parleremo della seconda parte dell'uso intelligente degli integratori. Perché bisogna usare o è opportuno usare degli integratori nella nostra vita quotidiana? La volta scorsa ho spiegato che non esiste una dieta, come dire, ideale e una dieta completa. Perché, prima di tutto, noi viviamo in un mondo moderno che non ci consente di accedere a tutti quei prodotti che una volta invece erano alla portata di tutti. Faccio solo l'esempio degli ortaggi coltivati nell'orto di casa, quindi concimati con letame biologico eccetera. Ho portato due copie di una rivista di biodinamica, ne ho solo due, se volete potete prenderle, no? E la biodinamica, diciamo, si avvicina molto alla coltivazione della natura, però non si trovano questi prodotti, o se si trovano costano molto eccetera eccetera. Quindi i prodotti che noi compriamo, fossero anche la frutta, la verdura, le cose più sane che possiamo mangiare, sono povere di elementi nutritivi. Perché sono povere? Sono povere perché a causa, diciamo, della commercializzazione dei prodotti è più importante per chi coltiva che il prodotto pesi, che quindi sia grosso, sia bello, abbia dei bei colori e abbia un bello impatto visivo, piuttosto che siano piccoli, brutti o magari pieni di vitamine e di sapore, come sono i prodotti coltivati oppure i prodotti che crescono spontaneamente. I prodotti industriali sono concimati con azoto, fosforo, potassio, che gonfiano naturalmente questi prodotti, ma sono privi degli oligoelementi caratteristici della natura, perché vengono coltivati sempre sullo stesso terreno e il terreno si impoverisce. Oltre a questo, non tutti i terreni sono uguali, lo vedremo poi nel selenio, no? Ci sono vari terreni nelle varie zone, sia dell'Italia che del mondo, che sono più o meno privi di questo o di quell'elemento che magari è importantissimo. Cito solo il selenio, il germanio, anche il magnesio, eccetera. Quindi una patata, faccio l'esempio della patata perché ci sono le patate a selenio, coltivate in un terreno ricco di selenio saranno ricche di selenio, una patata coltivata in un terreno povero di selenio sarà povero di selenio. Quindi le persone che mangeranno quelle patate povere di selenio non introdurranno nella propria alimentazione la stessa quantità di selenio, e cito solo il selenio, ma sono molteplici gli elementi utili, non introdurrà la stessa quantità che introduce invece la persona fortunata che raccoglie in un terreno più ricco. Oltre a questo ci sono tanti altri, cioè la nostra alimentazione non è più un'alimentazione equilibrata, abbiamo un eccesso di carboidrati, un eccesso di zuccheri, usiamo le farine abburattate, raffinate, eccetera, che sono state private di tutti i minerali, per cui l'integrazione nella nostra situazione è importantissima. Esistono anche poi alcuni elementi che è difficilissimo trovare in natura, uno di questi appunto è il selenio, si trova e anche il germanio, in natura ci sono, però in quantità estremamente limitate e quindi non adatte a mantenere un buono stato di salute. Bene, detto perché l'integrazione è importante, parliamo di un antiossidante molto importante. Abbiamo parlato della vitamina C la volta scorsa. Il secondo antiossidante che è importantissima ed è un antiossidante idrosolubile. La vitamina C si scioglie nei liquidi e quindi andrà a impedire l'ossidazione di tutti quegli alimenti e di tutti quei componenti vitali che sono solubili in acqua. Come sapete l'ossidazione è un po' il nostro nemico, l'ossidazione è dovuta ai radicali liberi che si formano biologicamente, si formano nella vita, anche il contatto continuo col nostro grande amico e protettore che è l'ossigeno, no? Si trasforma in un problema, perché l'ossigeno non è solo un amico, è anche un nemico, è quello che ossida l'ossigeno, no? Sapete cosa ci fa respirare l'ossigeno, ci fa vivere, ma vedete quello che fa il ferro, no? Come lo arrugginisce, lo rovina, se riesce a rovinare il ferro, figuriamoci che cosa fa alle nostre povere cellule, cosa farebbe. Però le nostre cellule sono ben protette da tutta una serie di baluardi che la natura ha messo a protezione proprio della cellula stessa, dei suoi piccoli organuli, delle membrane cellulari e chi più ne ha più ne metta, che conservano quindi il funzionamento delle cellule anche in un ambiente altamente ostile come quello ricco di ossigeno. Quindi la cellula, quando si ossida, alla fine si altera e muore. addirittura si trasforma in una cellula cancerosa. Invece se ha questa, chiamiamola vernice, non è un azzardo, non è una vernice, ma comunque questi antiossidanti impediscono alle cellule di degradarsi. Allora la vitamina C funziona molto nei mezzi acquosi, dicevamo, nei mezzi lipidici, cioè nei grassi, che sono comunque molto importanti. La vitamina C non funziona perché non è liposolubile. La vitamina C per eccellenza liposolubile è la vitamina, la vitamina liposolubile per eccellenza è la vitamina E. Allora, dopo la vitamina C, quindi la vitamina E è la vitamina più importante. La vitamina E fa parte del gruppo dei tocoferoli. Toco vuol dire nascita e fero portare, portano alla nascita. E infatti è stata isolata per la prima volta, diciamo, è stata vista come protezione della fertilità nelle donne, e quindi aiuta, diciamo, il concepimento, aiuta la gestazione delle donne, aiuta, come dire, anche la crescita del feto, del bambino. E però non è soltanto questo lo scopo della vitamina C, della vitamina E. La vitamina E funziona a livello di tutto l'organismo. Bisogna dire che la vitamina E non è autoprodotta dagli organismi viventi, mentre la vitamina C è autoprodotta da quasi tutti gli organismi, tranne che dall'uomo, come abbiamo visto, per il famoso danno genetico che la razza umana ha patito assieme alle scimmie, no? Alle scimmie del genere Antropoidea 60 milioni di anni fa. Tutti gli animali autoproducono la vitamina C, l'uomo e i porcellini d'India e un pipistrello stranissimo delle Filippine non riescono a farlo, e quindi soffrono della condizione dello scorbuto. Cioè voi non troverete mai un orso, un cane, eccetera, con lo scorbuto, perché loro se l'autoproducono la vitamina C, l'uomo invece ne soffre. E per quello che dobbiamo integrare la vitamina C ad alto dosaggio, come abbiamo detto la volta scorsa. La vitamina E, questo problema addirittura sussiste per tutti gli animali, anche gli animali non riescono ad autoprodurre la vitamina E, ma bisogna trovarla, diciamo, in natura, nei vegetali. La vitamina E è solubile nei grassi e quindi si può assumere soltanto con i cibi grassi. È presente per esempio negli oli, però sono oli che noi usiamo poco. L'olio di germe di grano, sì, lo usiamo magari per qualche problema, per le smagliature, però non è che lo usiamo comunemente. L'olio di soia, noi lo usiamo poco, poi non è che ce n'è tantissimo. L'olio di mais, non ce n'è molta. L'olio di cartamo, chi mai l'ha usato? La lattuga. L'olio di palma, ne ha tanto, però il tanto demonizzato, come dicevamo, olio di palma, è uno degli oli più preziosi che possiamo utilizzare, che potremmo utilizzare, se fosse, diciamo, estratto a freddo con gli stessi principi dell'olio extravergine d'oliva. Non possiamo mettere a paragone l'olio di palma estratto con i solventi con l'olio extravergine d'oliva, lo dobbiamo mettere a confronto con l'olio di salsa d'oliva, e allora vediamo che hanno tutti e due gli stessi problemi. Ma l'olio extravergine di palma, difficilissimo da trovare, addirittura ha dei risvolti molto positivi sulla salute, addirittura la salute cardiovascolare, pulisce le arterie contro gli attacchi cardiaci, eccetera, eccetera. Poi lo troviamo nell'olio di fegato di merluzzo, nelle arachidi, eccetera, no? E agisce in sinergia con la vitamina C e col selenio, di cui parleremo fra poco. Assieme fanno una tripletta, come dire, inattaccabile, invincibile, no? Quali sono gli effetti della vitamina E? Allora, abbiamo detto che è un antiossidante lipidico e contro i radicali degli acidi grassi polinsaturi. Cosa sono gli acidi grassi polinsaturi? Sono quei grassi molto benefici per la salute, come gli omega 3, gli omega 6, che però hanno la caratteristica di ossidarsi molto facilmente, quindi sono instabili dal punto di vista termico, no? Quindi soffrono per il riscaldamento, e soffrono di ossidazione quando vengono messe a contatto con l'ossigeno naturalmente e soprattutto con la luce. La luce ossida i grassi 100 volte più dell'ossigeno, quindi se voi avete una bottiglia d'olio dovete preoccuparvi della luce che prende. Lasciamo una bottiglia d'olio fuori al sole d'estate anche solo una giornata e la roviniamo, cioè si formano i radicali. Questi radicali liberi che portano l'ossidazione cellulare e quindi sono un gradino verso la malattia, soprattutto verso la degenerazione cancerosa, che è una brutta cosa. Poi va benissimo per esempio come per contrastare i radicali liberi dei grassi rancidi. I grassi rancidi, dice, ma chi mangia il grasso rancido? Beh, tutti mangiamo prosciutto. Vi è mai capitato il prosciutto che ha su quel grasso un pochino giallo, oppure che ha quel sapore un po'... Ecco, quello lì è il grasso rancido, ma molto rancido. I grassi però irrancidiscono anche a vari livelli, a volte non lo sentiamo, quando lo sentiamo nel sapore vuol dire che è molto rancido, ma quando non lo sentiamo nel sapore non vuol dire che non sia rancido, perché il grasso piano piano col tempo e con la luce eccetera si irrancidisce. Hanno fatto un esperimento, hanno nutrito dei topi con del lardo rancido e hanno visto che sviluppavano il cancro. Dando la vitamina E, gli stessi topi, o meglio, la stessa, diciamo, hanno diviso i topi in due squadre, uno gli ha dato il grasso rancido e basta, l'altro gli ha dato il grasso rancido e la vitamina E, e hanno visto che i tumori non lo sviluppavano, e questa è una grande cosa. Poi è contro le nitrosamine. Le nitrosamine sono degli agenti cancerogeni molto pericolosi che si formano bruciando i grassi, specialmente nelle grigliate, quando facciamo la nostra bella grigliata, no? Tanto saporita eccetera, si formano queste nitrosamine scaldando troppo i grassi. Quindi quando mangiamo una grigliata dobbiamo pensare anche alla nostra salute e quella vostra, certamente se la mangiamo tutti i giorni insomma non c'è protezione che tenga, ma quella volta che la mangiamo, no, e ci togliamo la soddisfazione, possiamo avere l'accortezza di prendere un paio di pastiglie di vitamina E, no, e ci mettiamo al riparo da questo insidioso pericolo. Protegge dalle radiazioni. Le radiazioni sono i raggi X, i raggi gamma, ma anche diciamo i raggi ultravioletti e i raggi del sole. Quindi quando andiamo in montagna che prendiamo i raggi ultravioletti, che ne prendiamo di più, o quando passiamo una bella giornata al mare ad abbronzarci, oppure peggio, quando facciamo un esame radiologico con i raggi X, o abbiamo la sfortuna di essere sottoposti ai raggi gamma delle radioterapie, è importantissimo proteggersi con la vitamina E, altrimenti la nostra pelle, prima di tutto, non solo la pelle, ma la cosa vistosa che interessa alle donne è l'estetica, quindi la pelle invecchia, fa le rughe, no? Fa tutte quelle macchie, no? Di vecchiaia eccetera, che sono né più né meno che l'alterazione dovuta alla luce. Con la vitamina E ci eviteremo questi problemi, magari a 60 anni no? Avremo le stesse rughe che può avere uno a 30, ecco. Oppure magari a 80 possiamo avere le stesse rughe che uno è a 40. Non è che ci mettiamo al riparo al 100%, ma ritardiamo moltissimo l'invecchiamento della pelle. Poi favorisce la fertilità e la salute degli organi sessuali. Poi ossigena il sangue e i tessuti, ma questo a dosaggi elevati, più di 800 unità al giorno, poi diciamola quanto bisogna prendere. Fluidifica il sangue, antitrombotica, quindi oggi come oggi va di moda, quando uno arriva a 60 anni il medico dice ti devo dare la cardiospirina, ti devo dare la statina, ti devo dare questo e quello per abbassare il colesterolo, per abbassare la pressione, no? Per fluidificare il sangue eccetera. Basterebbe prendere la vitamina E e anche altre cose e non ci sarebbe bisogno di questo, no? Previene la placca ateromatosa. La placca ateromatosa è quella che ci asfalta le arterie, no? Che ci riduce il lume delle arterie ed è quella che poi dopo si stacca, fa i trombi oppure addirittura fa come dire, delle occlusioni e ci causa l'infarto, l'ictus e tutto il resto. Da che cosa è formata questa placca? Secondo la medicina ufficiale è formata da colesterolo, il colesterolo demoniaco, no? Viceversa, colesterolo ho anche pubblicato un bello studio sul colesterolo, i vantaggi del colesterolo alto. Cioè il colesterolo alto non ha soltanto degli svantaggi, ha anche dei grossi vantaggi. Tutti gli ultracentenari hanno un colesterolo altissimo, ecco. Quindi, e oltretutto hanno alto il colesterolo L, non quello H, cioè quello H è quello buono, quello L è quello cattivo, ed è quello L che protegge dalle infezioni. Non sto dicendo che avere un colesterolo L alto sia una buona cosa, sto solo dicendo che se uno vuol vivere più di 100 anni, hanno visto che tutti gli ultracentenari hanno un colesterolo altissimo, però non è un colesterolo che forma la placca, cioè non è il colesterolo che automaticamente va a formare la placca, sono i grassi ossidati che formano la placca. Quindi quei grassi ossidati, grassi trans, quelli che troviamo nei cibi industriali, quelli che troviamo nei grassi bruciati, quelli che troviamo nei fritti, quelli che troviamo nelle margarine e nei grassi idrogenati, eccetera, sono quelli lì che formano la placca ateromatosa. Purtroppo anche il colesterolo si ossida e andiamo a trovarlo nella placca, ma se noi avessimo il colesterolo sano, quello degli ultracentenari, non avremmo di questi problemi. Per tenere il colesterolo alto, sano, cosa dobbiamo fare? In primo luogo dobbiamo impedire che si ossidi e quindi prendere la vitamina E e stare alla larga dai grassi idrogenati, dai fritti e da tutto il resto. La vitamina E fluidifica il sangue ed è antitrombotica, che è quello che cerca di fare la cardiospirina piuttosto che il coumadine e tutte le altre cose. Previene la placca ateromatosa, abbiamo detto, regola il metabolismo dei grassi, quindi aiuta anche il corpo a utilizzare in modo corretto i grassi e quindi riduce altamente il rischio di ictus e di infarti. Questi sono studi ufficiali, non è naturopatia, questi sono studi della medicina ufficiale. Pulisce il sangue dalle tossine e dai radicali liberi, è utile in quasi tutte le malattie. Io consiglio, quando ci ammaliamo di qualche cosa, di aumentare il dosaggio della vitamina C e della vitamina E, e quindi ci mettiamo, e poi come vedremo, del coenzima Q10. Il corpo durante le malattie gravi produce molto meno coenzima Q10, difatti è normale vedere una persona e dice: ma cosa ti è successo? E mi sono ammalato, ho avuto questa malattia, e voi vedete che la persona dimostra 10 anni di più. Perché? Perché durante la malattia il suo corpo non è stato in condizioni di autoprodurre il coenzima Q10, di cui parleremo fra un po', no? E quindi il corpo in poche settimane, in pochi mesi è invecchiato di anni. Questo si può benissimo evitare integrando il coenzima Q10, la vitamina E e anche la vitamina C durante le malattie. Guariremo prima e avremo molti, ma molti meno danni che le persone normali. Poi rallenta la formazione di rughe, questo l'abbiamo detto, no? Abbassa il colesterolo cattivo, lo abbassa, e rigenera anche la vitamina C ossidata. La vitamina E e la vitamina C in concomitanza col selenio riescono ad autoproteggersi a vicenda. Quando il corpo esaurisce la vitamina C subentra la vitamina E, quando il corpo esaurisce la vitamina E subentra la vitamina C, riescono un pochettino a mutuarsi, no? E a rigenerarsi uno con l'altro, a dire il vero, no? Quindi una cosa che bisogna dire della vitamina E, come di tutte le vitamine liposolubili, e che è potenzialmente tossica. Mentre non esiste una dose mortale di vitamina C, non sono mai riusciti a trovare una dose mortale, arrivano anche a somministrare 300-400 grammi, 3-4 etti di vitamina C in una giornata a una persona, e la persona non ha grossi disturbi, diciamo che se non ha la patologia ha il problema della diarrea eccetera, ma si guarda bene dal morire la persona. Invece con la vitamina E, come con la vitamina D, con le altre con le vitamine liposolubili, bisogna essere prudenti perché il corpo tende ad accumularle e quindi non bisogna passare un certo dosaggio. Qual è il dosaggio, diciamo, ideale? Allora, il dosaggio ideale per una persona normale che non è ammalata come possiamo essere noi, che vuole mantenersi in buona salute, che vuole rallentare l'invecchiamento e tutto il resto, va da 400 a 800 unità internazionali al giorno. Sono praticamente due pillole, vedete queste, dove si trova la vitamina E. Allora, il piccolo dosaggio, abbiamo detto, negli oli, eccetera, no? nelle sostanze grasse. Ad alto dosaggio non riusciremo mai ad avere 800 unità di vitamina E attraverso i cibi, dobbiamo assumerli con gli integratori. Allora, quando compriamo un integratore, dobbiamo una vitamina, no? Dobbiamo vedere che sia naturale, perché le vitamine artificiali hanno delle caratteristiche estremamente diverse da quelle naturali. Tanto per cominciare, la vitamina E in sé e per sé non esiste, o meglio, esiste ma è formata da un complesso di vitamine. Sono 7 vitamine principali, no? Che sono i famosi tocoferoli, cioè il D-alfa tocoferolo è il più importante di tutti, ma ce ne sono altri 6. Poi dopo ci sono i tocotrienoli, che sono una forma più sofisticata di vitamina E, più difficile da trovare, molto ricco, è l'olio di palma, guarda caso, di tocotrienoli, che hanno addirittura una funzione superiore ai tocoferoli semplici. Ma comunque noi, anche basandoci solo sui tocoferoli, sulla vitamina E, dovremo privilegiare un integratore che ci garantisce, come dire, una vitamina naturale, da non quindi di sintesi artificiale. Io ho trovato questo, che, come dire, essendo io un economista faccio sempre un'analisi costi-benefici e un rapporto qualità-prezzo. Le troverete tante, le trovate in farmacia, le trovate su internet, eccetera. Quindi ognuno si cerchi la sua, ma dopo anni di ricerche io sono arrivato a questa Biovea vitamina E, che sono 400 unità a capsula, no? E costa 34,25 euro, 240 capsule, quindi non ci sveniamo per questo. Anche ammesso di prenderne 2 capsule al giorno, sono 120 giorni di cura, basterebbe anche una, 2 è ancora meglio. E durante le malattie si può arrivare anche a 1200, cioè 3 capsule, 1200 unità, che sono 3 capsule. E è abbastanza sicura anche a dosaggi più elevati, però essendo liposolubile, come abbiamo detto, è meglio stare, poi è inutile troppo strocche, insomma, perché prenderne tanta se fa effetto anche a meno. Ce ne sono anche delle altre, diciamo, si trovano anche sulla Supersmart, eccetera, però il miglior rapporto qualità-prezzo è questa qua. Si trova sulla Biovea, www.biovea.it. Bene, domande sulla vitamina E? Qualche domanda?
Può interferire con altre vitamine, altri integratori?
Interferire vuol dire positivamente o negativamente?
In entrambi i casi.
In entrambi i casi. Allora, negativamente direi proprio di no, se non andiamo in sovradosaggio. Positivamente interferisce col selenio e interferisce con, anzi, lavora in sinergia col selenio, con la vitamina C e vabbè, anche con altre cose meno conosciute come il picnogenolo, eccetera. Bene, allora, se non ci sono domande, sì?
Come si può prendere contemporaneamente oppure magari al mattino la vitamina C? Come è consigliata?
Non ci sono controindicazioni, ci sono degli integratori giornalieri che contengono entrambe le vitamine e quindi non fanno un effetto negativo. Però non dimentichiamo che la C è solubile in acqua e la E è solubile nei grassi, quindi privilegerò l'assunzione della vitamina E, come per esempio anche del coenzima Q10, che è solubile in grassi anche lui, durante i pasti in cui consumo qualcosa di grasso, cioè mi mangio un uovo, oppure se prendo un bel cucchiaio di olio di semi di lino, oppure i semi di lino tritati. Perché i semi di lino? Perché contengono gli omega 3, l'acido linolenico, no? Che è estremamente utile, no? Quindi consigliavo nella conferenza sui grassi, avevo consigliato di assumere i semi di lino tritati. Ah, sarebbe l'ideale, sì, o se no a mezzogiorno, quando mi mangio qualcosa, mangiamo sempre qualcosa di grasso, ecco.
La sera è consigliabile prendere gli integratori, poi a prescindere dal pranzo?
Allora, la sera intendiamo la cena, sì. La cena la intendiamo dalle 7, dalle 19 alle 20, sì. E poi andiamo a dormire dalle 22 alle 24, possiamo prenderlo tranquillamente. La cosa che io direi di non fare, o di fare con prudenza, è di prendere gli integratori prima di andare a dormire, perché ci sono alcuni integratori, per esempio la vitamina C dà un effetto un attimino, ti sveglia un pochettino, è meglio prenderla al mattino e poi dipende che tipo di vitamina C, ma fa parte della conferenza la volta scorsa, avevo consigliato il C-Complex 1500 della Long Life, che dura tutta la giornata, io ho provato a prenderlo anche alla sera, in caso di bisogno si dorme lo stesso, però se non ne hai particolarmente bisogno, almeno su di me, siamo tutti diversi, ma su di me fa un effetto un po' di un mezzo caffè, se la prendo poi vado a dormire e faccio fatica a prendere sonno, ecco, preferisco prenderla quando devo fare un po' di, quando devo studiare piuttosto che devo lavorare eccetera, quindi la prendo di giorno ma la sera cerco di non prenderla. La vitamina E penso, non ho mai notato effetti negativi, però ragazzi, cioè ognuno è sensibile, cioè io mi ricordo la mia povera zia che pesava 180 kg, si svegliava di notte tutta sudata, non riusciva più a dormire, si alzava, ma facevi un bel caffè e andavi a dormire come un angel. Io se mi dovessi fare un caffè di notte, basta, finito di dormire, no? Siamo tutti diversi, capito? Comunque in linea di principio, durante i pasti, con qualcosa di grasso, la vitamina E.
Io mi sono passata sulla precedente, però anche appunto assumendo agrumi, kiwi, ortaggi con vitamina C
non si riesce a raggiungere il dosaggio, diciamo, che la natura aveva previsto per noi. Il dosaggio che la natura aveva previsto per noi è lo stesso dosaggio che hanno tutti gli animali, cioè tutti gli animali consumano, quando sono in salute, circa 1000 mg di vitamina C ogni 10 kg di peso. Quindi per esempio una capra che pesa 70 kg consuma 7000 mg di vitamina C, si autoproduce, poi si introduce anche tutta questa vitamina mangiando le foglie, l'erba e tutto quanto, no? È una cosa enorme il consumo di vitamina C, noi non riusciamo perché abbiamo questo danno genetico, noi abbiamo 3 dei 4 enzimi che servono a produrre la vitamina C, ci manca L-glutonolattone ossidasi, no? E la vitamina C viene prodotta a partire dal glucosio, glucosio C6H12O6, la vitamina C C6H8O6, quindi è molto vicino, il corpo non farebbe fatica a produrlo, però purtroppo noi ci si è rotta la macchinetta, cioè abbiamo perso questo enzima. È per quello che la razza umana, cioè l'uomo, vive soltanto 80 anni, grosso modo, in buona salute, quando la vita media dell'uomo in buona salute dovrebbe essere 120-150 anni, ma noi moriamo molto prima perché invecchiamo precocemente, non solo per la vitamina C, anche per tante altre cose. Altre domande? Quindi per rispondere, la vitamina C purtroppo bisogna integrarla, ma purtroppo bisogna integrarla a causa di questo danno genetico che abbiamo avuto. Se poi dopo abbiamo delle malattie, abbiamo dei problemi eccetera, allora bisogna alzare il dosaggio fino alla tolleranza intestinale, cosa che ho fatto io oggi, mi stava venendo il raffreddore, la bronchite eccetera, allora mi sono preso una dose elevata di vitamina C e fino a quando ti viene la diarrea proprio, allora la riduci, no? Allora c'è il Marino che può spiegare le sue esperienze, però non adesso, perché sennò non riusciamo, stasera dobbiamo parlare di un sacco di cose. Passiamo a Selenio o altre domande?
Come può durare la cura di queste vitamine? C'è un periodo
per ahimè, tutta la vita, cioè essendo carenze, no, è come uno dire, mi hanno detto che io devo bere l'acqua, perché, ma per quanto tempo devo bere l'acqua? Finché vivi, non è che uno a un certo punto dice ho bevuto abbastanza acqua ma non bevo più, no? Allora la vitamina E, la vitamina C bisognerebbe, se uno non la prende vive lo stesso, però perché negli alimenti, diciamo, è presente magari in piccola misura. Però se noi andiamo a vedere quelle categorie di persone che stanno lontani dalle vitamine per tanto tempo, per esempio i marinai, no? Quelli che una volta che navigavano sulle navi a vela mangiavano galletta e pesce salato eccetera, gli veniva lo scorbuto, ma anche se non gli veniva lo scorbuto morivano giovani, cioè quella gente anche che lavora, che fa quei lavori pesanti e che ha un'alimentazione sbagliata, ma anche se mi nutro a patate fritte e birra, no? Per dire, no? si invecchia precocemente, chi mangia poca verdura, poca frutta, avrà, lo sappiamo tutti, molta più predisposizione a una certa tipologia di malattie, a quasi tutte le malattie. Ecco, se noi riusciamo a decuplicare i benefici della frutta e della verdura senza dover mangiare le quintali di frutta e verdura, che sarebbe impossibile fare, no? Assumendo degli integratori intelligentemente, cioè degli integratori che sono utili effettivamente, che sono indispensabili e che sono naturali e che sono di qualità, avremo dei grossissimi benefici. Bene, parliamo del selenio. Selenio c'è la dispensina, c'è la dispensina, ho fatto delle dispensine con selenio, con enzima Q10 e cos'era l'altra roba? Il germanio, no? Tratte dal mio libro, no? Quindi voi potete prendere la dispensina e le cose che dico le trovate riassunte lì, se no andate al capitolo 6 del mio libro e trovate i relativi sottocapitoli, no? A pagina 288 del mio libro. Allora, il selenio è un antiossidante anch'esso estremamente importante perché entra nella composizione del glutatione perossidasi. Cos'è questo glutatione perossidasi? È un antiossidante, forse uno dei più importanti antiossidanti, che il corpo comunque riesce ad autoprodurre, quindi il corpo si autoprotegge dall'ossidazione dei radicali liberi, eccetera, no? E però per autoprodurre questo glutatione perossidasi il corpo ha assolutamente necessità del selenio, perché senza selenio, che fa parte del glutatione perossidasi, non riesce ad autoprodurlo e quindi in assenza di questo antiossidante il corpo invecchia precocemente, in quanto è un'arma estremamente efficace contro i radicali liberi. Pensate che è da 50 a 100 volte più efficace della vitamina E. Quindi uno dice: io prendo solo il selenio, non prendo la vitamina E. Può essere una scelta. Abbiamo detto che lavora in sinergia col selenio, la vitamina E, e però se vogliamo avere i benefici maggiori dovremo prendere tutte e tre le vitamine, la C, la E e il selenio, che non è una vitamina comunque. Allora, cosa fa il selenio? Non è soltanto un antiossidante, ma chela i materiali, i metalli pesanti. Chelare vuol dire che li rende biodisponibili e quindi rende possibile ai metalli che abbiamo accumulato nel nostro organismo e che i nostri emuntori, cioè quegli organi che sono preposti a eliminarli, che sono il fegato, i reni, poi c'è la pelle, ci sono i polmoni, eccetera, ma principalmente il fegato e i reni, non riescono a eliminare il piombo, il mercurio, il cadmio e chi più ne ha più ne metta. Ecco, il selenio riesce a renderli eliminabili, un po' lo stesso effetto che fa kombucha, per chi ha sentito le conferenze su kombucha, il famoso tè fermentato, il tè kwassa, no? Che riesce a eliminare i metalli pesanti perché, come dire, contiene l'acido glucuronico, che è quello che usa il fegato proprio per eliminare le tossine, eccetera. Farà parte di un'altra conferenza. Comunque, se volete interessarvi del kombucha, andate sul capitolo 3 della mia tesi, c'è tutta la spiegazione anche su come prepararselo a casa, questo tè fermentato. Comunque col selenio non abbiamo di questi problemi perché ci aiuta a eliminare i metalli pesanti. È un anticancro estremamente efficace. Allora, ci sono stati degli studi molto approfonditi che hanno dimostrato come un alto tenore di selenio nel sangue possa ridurre addirittura di 3 volte la mortalità per cancro. Scusate se è poco. Questo studio è stato fatto dal dottor Gerard Schlauzer dell'Università di San Diego della California, che ha dedicato la vita allo studio del selenio ed è arrivato a dire che 200-300 microgrammi al giorno di selenio sono milionesimi di grammo, sono veramente tracce, sono pochissime, è efficacissimo il selenio, no? potrebbe risolvere in larga misura il problema del cancro al seno. Ha notato infatti che si ha una riduzione, non riesco neanche a dire la percentuale, cioè su 100 donne che hanno il cancro al seno, 70 non l'avrebbero avuto, no? Ci sarebbero state solo 30 donne con... ed è uno studio epidemiologico estremamente affidabile. Lui ha studiato per anni i dati della banca dati del sangue di vari paesi e ha scoperto che nei paesi dove il terreno è molto ricco di selenio, citiamo Giappone, Taiwan, Thailandia, Filippine, Porto Rico, Costa Rica, no? Che hanno tassi di selenio nel terreno, guarda caso, 3 volte di quelli che ci sono negli Stati Uniti, e hanno il cancro da 2 a 5 volte meno, da 2 a 5 volte meno. È chiaro che entrano anche altri fattori, perché la dieta degli Stati Uniti non è uguale a quella del Giappone, però lo studio, diciamo, che ha messo un po' le cose a posto è quello sulla Cina. Allora, la Cina è un subcontinente che è rimasto chiuso alle influenze dell'Occidente per tantissimi anni. Pensate ai tempi di Mao, nessuno andava in Cina, non importavano niente, vivevano come se fossero in una specie di enclave. E le varie regioni cinesi, no, non commerciavano neanche tanto fra di loro. Quindi la gente, specialmente i poveri, si nutrivano con quello che cresceva nella loro regione. In altre parole, come i nostri vecchi mangiavano la verdura del loro orto, no? Non andavano mica a comprare, che so, le patate della Puglia, no? Come è di moda adesso, quelle gialle, no? Si mangiavano le patate che crescevano nel loro orto, che quindi avevano il tasso di selenio che era caratteristico di quella zona lì. Ora la Cina ha molte regioni diverse, no? Perché è un continente, e ha diviso la Cina, questo dottor Schrauder, in 24 regioni, no? E ha fatto uno studio sistematico dell'alimentazione. L'alimentazione ai cinesi più o meno era abbastanza simile, la popolazione era abbastanza simile, non è come adesso noi che diciamo l'italiano, la popolazione dell'italiano, poi vado a vedere l'italiano, ha fatto Miss Italia che è nera, insomma. È italiana, certo che è italiana perché lo Ius Solis e tutto quello che volete, eccetera, ma non è di razza caucasica italiana, eccetera. Cioè, lì stiamo parlando nella Cina, popolazione di razza molto simile, con alimentazione molto simile e con tassi di cancro da 1 a 3 volte maggiori a seconda da una regione all'altra. E questi tassi di cancro sono sempre in concomitanza con bassi tenori di selenio nel suolo. Uno studio un pochino più scientifico che è stato fatto in Finlandia ha rilevato che quando si hanno più di 45 microgrammi al litro di selenio nel sangue, no, si ha un tasso di tumori, poniamo di 1, che sale addirittura a 3, quindi 3 volte di più, quindi è concomitante, cioè coincide con lo studio del dottor Schrauser, questo studio scientifico coincide in Finlandia con quello che lui ha fatto in Cina. Quando ci sono meno di 45 microgrammi per litro di selenio nel sangue si arriva ad avere un tasso di 3, quindi se là abbiamo 1 ne abbiamo 3, quindi abbiamo 3 casi di cancro per ogni caso di cancro che c'è per chi usa il selenio. Quindi il consiglio è di utilizzare il selenio, primo per metterci al riparo dai tumori, secondo per mantenere una salute e rallentare l'invecchiamento. Quanto ne dovrò prendere? Allora, quando sono stato negli Stati Uniti una 20ina d'anni fa, forse anche di più, e ho comprato quel bel libro lì sui minerali, eccetera, no? Non sapevo neanche cosa fosse il selenio, in Italia non si sapeva cosa fosse, e lì sul libro c'era scritto che la dose tossica di selenio è di 50 microgrammi, poi con gli studi che hanno fatto dopo, la scienza va avanti, sono arrivati a vedere che fino a 5.000 microgrammi al giorno è sicuro, comunque una dose terapeutica. Noi da persone sane fondamentalmente possiamo prendere da 100 a 200 microgrammi al giorno di selenio, io ne prendo 200 e anche 400, no? Come facciamo a prenderlo? Allora, dimentichiamoci di trovarlo nella natura, no? Il selenio si concentra negli organi degli animali, nei pesci, nei molluschi, nei cereali integrali e qualche cosa anche nei latticini, nella frutta, nella verdura, le famose patate al selenio, ma sono tracce, non riuscirò mai a arrivare ai 200 microgrammi. Prendiamo un integratore, allora gli integratori se ne trovano tantissimi, anche qua cerchiamo di prendere un integratore che sia biodisponibile, che quindi venga assimilato dall'organismo. Solitamente sono degli integratori a base di lieviti che sono stati fatti crescere in un ambiente ricco di selenio. Io di solito lo compro sulla Supersmart, www.supersmart.com, 120 pastiglie da 200 microgrammi di selenio costano meno di 19 euro, quindi poi se ne troveranno anche altri su internet, no? Andate in farmacia, c'è per esempio la CIE, il selenium ACE extra dell'Angelini, se non sbaglio, c'è dentro la vitamina A, la vitamina C, la vitamina A parleremo, come del beta carotene, vitamina C e della vitamina E, quindi la tripletta, più c'è dell'acido folico e 75 microgrammi a pastiglia, quindi dovrò prendere almeno 3 di queste pastiglie. Il problema è che costa un po' una fortuna, Cioè spendete molto di più, comunque è un ottimo prodotto. Comunque l'importante è integrare 200 microgrammi o 400 microgrammi di selenio al giorno. Le donne si dimenticheranno quasi il problema del cancro al seno. Adesso non pensate che prendete il selenio stasera e domani siete protetti, bisognerebbe cominciare a prenderlo da bambine o da bambini, ecco. Però prima lo prendiamo e meglio è. E domande?
Io tra anni prendo la melatonina con il selenio e lo zinco.
Pierpaoli.
Va bene lo stesso.
Va molto bene, a disgrazia lì che la melatonina adesso ne prenderà 1 o 2 milligrammi di melatonina. Hanno fatto quella disgraziatissima legge a livello europeo che stabilisce che nessuna azienda eccetera può vendere un prodotto con un tenore più elevato di un qualunque principio attivo di quello che una casa farmaceutica ha omologato. Quindi siccome hanno omologato le pastiglie a 1 grammo di melatonina o a 2 se ben ricordo, non troverà mai più le pastiglie a 5 grammi di melatonina. E 2 milligrammi di melatonina, sinceramente, sono una miseria, ecco. Se andiamo a vedere anche la terapia di Bella, quanto ne dava di melatonina come anticancro, eccetera, sono dosaggi estremamente più elevati. Quindi benissimo che lei prende questa, però ne prenda magari un po' di più, o se no faccia come avevo consigliato, si può comprare la melatonina in farmacia in polvere, mi sembra di aver speso 19 euro per 10 grammi, no? E deve pesare dei milligrammi poi, pesare i milligrammi come si fa? Si usa una bilancina, l'ho portata qua, questa è una bilancina che pesa i milligrammi, però il milligrammo è la millesima parte di 1 grammo, quindi basta una piccola corrente d'aria che ti fa cambiare il peso, anche solo se gli soffi sopra, no? Basta, poi c'è la tolleranza che sono sempre quei 5 milligrammi, allora come si fa? Se uno, allora, sì, ne prende 2, ne prende 4, ne prende 6, ne prende 15, a seconda dei casi, ne prende anche 20, no? Beh, vabbè, io di solito ne
ho presa, la prendo da un bel po', perché era appunto abbinata.
No, è un ottimo prodotto quello, sì. E io solitamente ne prendo 5 milligrammi alla sera prima di andare a dormire, no? E per certe patologie bisognerebbe prenderne anche molto di più. Come si fa? Ho trovato il sistema, prendo lo zucchero velo, quello zucchero leggerissimo, l'ho miscelato alla melatonina e ho fatto una miscela per cui 250 mg che li peso facilissimamente corrispondono a 5 mg di melatonina, quindi ho diluito la zuppa, no? Di modo che la peso molto più facilmente con un margine d'errore estremamente limitato. E nessuno mi venga a dire sì, ma assumi lo zucchero, si tratta di un quarto di grammo di zucchero, santo cielo, cioè già in un caffè ce ne hai detto 50 volte di più quello che zucchera il caffè, ecco, è una caloria, diciamo. E altre domande? Passiamo all'ascorbato di potassio. Siamo sempre nel campo degli antiossidanti e che hanno una grandissima funzione anticancro, guarda caso. Perché? Perché il cancro è dovuto alla mancanza di ossigeno nella cellula ed è dovuto anche all'azione dei radicali liberi che ossidano la cellula. Non è la serata dove parlerò del cancro, però entra, diciamo, di striscio. L'ascorbato di potassio è l'unione, si forma dall'unione della vitamina C col bicarbonato di potassio. Affascinante la storia dell'ascorbato di potassio. Allora, l'ascorbato di potassio è stato, per così dire, scoperto, le dose terapeutiche dell'ascorbato di potassio sono state scoperte da Gianfranco Vassè Pantellini, che è un biologo italiano, no? Che nel 1948, dopo la guerra, studiava l'azione dei lisati, dei lieviti, in funzione anticancro all'Università di Firenze, quindi era un biologo, un universitario, un ricercatore. E a un certo punto è successa una di quelle cose casuali che a volte fanno fare delle grandi scoperte, come la penicillina. Sappiamo benissimo che Fleming ha scoperto la penicillina nel 1926, se non sbaglio, perché gli ha muffita una cultura, gli ha rovinato una cultura di batteri che stava facendo, aveva lasciato aperto la finestra, andati in vacanza, tornati ammuffita, gli aveva ammazzato tutti i batteri, perché era arrivata sta muffa, dice, ma se ammazzi i batteri, allora caspita magari, e lì è nata la penicillina, per caso, no? E con Gianfranco Vassè Pantellini è successa una cosa un po' simile. Allora, lui abitava a Firenze, no? E un'amica aveva il marito che era orefice a Ponte Vecchio di Firenze e purtroppo ha preso il cancro allo stomaco. Non era curabile perché ne è stato avanzato, soffriva atrocemente e allora la moglie, sapendo che Pantellini era uno studioso del cancro, ha detto, ma non è qualcosa per aiutare il mio povero marito, lo so che deve morire, ma che soffre un po' meno. Allora lui gli ha prescritto uno dei rimedi più antichi della nonna, prendere succo di limone con un cucchiaino di bicarbonato, no? Bicarbonato di sodio, no? Ti fai mandare acidità di stomaco, quello è palliativo, mica ti fa guarire, però almeno lo stomaco soffre un po' meno. Caspita, mica lo vede dopo 6 mesi, questo qui dice, ma te non dovevi morire, cioè, non è che gli ha detto proprio così, ma insomma è rimasto stupito, dice. Dice, ma io sto bene, non ho più niente, anzi guarda, ho fatto le radiografie, il tumore è sparito. Ma come è sparito? Fammi vedere, io li studio i tumori, non può sparire un tumore così, no? Ha controllato, ha visto che era proprio lui, che le radiografie erano le sue, quelle prima, quelle dopo, che il caso c'era stato, il tumore era sparito. Dice, ma come hai fatto a farlo? Con la medicina che mi hai dato tu? Caspita, succo di limone e bicarbonato di potassio. Ma no, io ti ho detto di sodio, mica di bicarbonato. Ma a me il farmacista mi ha dato potassio. Sbagliato, poteva avvelenarsi, invece no, è guarito. Allora ha cominciato a studiare le cose, vediamo che cosa si forma dall'unione del succo di limone e del bicarbonato di potassio. Studia, ha visto che la cosa più efficace che si formava era l'ascorbato di potassio, che si forma dall'unione della vitamina C che è presente nel limone con il bicarbonato di potassio. Ha proseguito gli studi, c'è stata addirittura la fondazione Pantellini, che esiste ancora adesso, ha sede a Malta, guarda caso, in Italia no, perché poi queste cose sono viste un po' male, no? E continua, diciamo, a Malta, continua gli studi, no? E voi trovate anche gli studi sono stati fatti all'Università di Malta, ma anche all'Università di Palma, alla Fondazione Dognocchi di Firenze, all'Università di Pisa, e sono arrivati alla conclusione che l'ascorbato di potassio è un potassio potentissimo antiossidante e un potentissimo anticancro. Il costo è ridicolo, perché la vitamina C sappiamo che si compra in farmacia a 40 euro al chilo, che lo produce la Pharmarabor o la Polichimica, oppure sempre prodotta dalle stesse, diciamo, dalle stesse aziende di base, no? Perché le aziende chimiche sono sempre le stesse che producono la vitamina C e gli altri prodotti. La vitamina C, fra l'altro, è un prodotto naturale, anche quello industriale, perché viene utilizzato da alcuni lieviti, cioè fanno delle lieviti che trasformano il glucosio, e quindi è di origine naturale, anche quello che sembrerebbe di origine industriale. Oppure lo trovate a 10, 12 o anche 9 euro al chilo. In altri posti, per esempio la Green System, mi sembra che costi 12 o 13 euro al chilo, ed è sempre la stessa vitamina C. Il bicarbonato di potassio, l'ho portato lì, sempre della Green System, da vedere com'è, anche lui costa 10 o 12 euro al chilo, quindi andate avanti con un chilo di bicarbonato di potassio e un chilo di vitamina C, andate avanti 2 o 3 anni, quindi non si spende praticamente niente, forse è per quello che non viene tanto pubblicizzato. Che effetti fa l'ascorbato di potassio? Allora, abbiamo detto che è un antiossidante, quindi contro l'invecchiamento, contro l'ossidazione, contro i radicali liberi, un anticancro molto potente, ma ha anche un effetto collaterale estremamente interessante che è emerso durante uno studio, cioè dal 1970, che un gruppo di volontari di alcune centinaia di persone assume questo ascorbato di potassio tutti i giorni, e hanno visto che nessuno di loro ha sviluppato il cancro. Allora, teniamo presente che, come diceva il dottor Veronesi, in Italia 2 persone su 5 in media nel corso della vita purtroppo sviluppano il cancro, e a partire dal 2020 saranno 3 su 5, speriamo che non sia vero, però purtroppo le cose stanno peggiorando. Se alcune centinaia di persone che prendono l'ascorbato di potassio sono rimaste in salute, nessuno di loro ha sviluppato il tumore, vuol dire che questo funziona, ma soprattutto hanno visto che non sviluppavano neanche le malattie virali. Quindi malattie come l'herpes, l'influenza, le colce, cioè queste malattie virali, chissà l'HIV, non lo so, questo non lo so dire, ma comunque non lo sviluppavano, o comunque avevano una resistenza molto superiore. Io penso che se uno si infetta con l'HIV, ascorbato di potassio o no, se lo becca anche lui, non lo so, io non farei l'esperimento, ma comunque hanno visto che non si ammalavano di malattie virali. Per cui io consiglio a tutti di integrare nella dieta giornaliera anche l'ascorbato di potassio. In che dose? Allora, la Fondazione Pantellini consiglia alle persone sane di assumere 4 volte alla settimana 0,15 grammi, 150 mg di vitamina C con 300 mg di bicarbonato di potassio. 4 volte alla settimana si mettono in un bicchiere d'acqua, diventa effervescente e gradevolissimo da bere, andare avanti 5-6 mesi, poi smettere un mese e poi ricominciare. Le persone invece che hanno avuto un problema tumorale o quelle che vogliono proteggersi di più, prenderlo 3 volte al giorno. Allora, sì, 3 volte al giorno tutta la settimana, andare avanti tutta la settimana. Personalmente ho adottato una via di mezzo, io personalmente prendo 2 o 3 grammi, un paio di grammi, 1 grammo, 2 grammi, poi a seconda, io sono abituato alla vitamina C, di vitamina C in polvere, ci metto 1 grammo circa di bicarbonato di potassio, quindi assumo in un colpo la dose di tutta la giornata e lo prendo, non dico sempre, ma poi magari lo salto 2 o 3 volte alla settimana, poi magari vado in vacanza, lo salto un mese, poi lo riprendo, eccetera. Quindi non è una cosa da prendere sempre, ma è da sospendere ogni tanto per un certo periodo, le persone sane, e poi dopo riprenderlo. non bisogna, diciamo, eccedere con il potassio, perché sappiamo che gli eccessi di potassio non fanno un gran bene, per esempio al cuore, eccetera, però dobbiamo anche dire che nella dieta giornaliera, nel corpo umano di 65 kg, ci sono 140 grammi di potassio, quindi un grammo più, un grammo meno, non è che faccia molto, poi non si accumula, viene eliminato. Una dieta normale, quella che facciamo tutti, apporta da 2.000 a 6.000 mg di potassio, quindi io assumo un grammo di bicarbonato di potassio, che non è un grammo di potassio, attenzione, perché il bicarbonato di potassio pesa molto meno il potassio che c'è dentro, perché come dire, c'è dentro anche l'HCO3, no, il K-HCO3, l'HCO3 ha tutto un peso, non chiedetemi quanto, ma diciamo anche fosse solo metà, sarebbe solo mezzo grammo, quindi non andiamo in iperdosaggio. Non so, la frutta secca contiene il potassio, no, da 700 a 1900 mg di potassio ogni 100 grammi. Vediamo la banana, ecco, una banana che pesa circa 400, una banana contiene circa 400-500 mg di potassio, quindi se io dico prendiamo un grammo di bicarbonato di potassio che forse corrisponde a mezzo grammo di potassio, c'è lo stesso potassio di una banana, non andiamo certamente in iperdosaggio. Domande?
No, adesso tu hai parlato la volta scorsa della vitamina C.
Grida, ho parlato la volta scorsa della vitamina C.
Ci sono davvero tanti integratori, no?
Sì.
Visto che sono tutti in qualche modo raccomandati, perché sono nevariati. Però per una persona in buona salute relativa, magari anche sulla parete, che non sono interessato in fondo, però di per sé. Cosa dovrebbe fare?
Quali sono quelli principali indispensabili? Li devo prendere tutti? E questa è la domanda.
Tutti.
È bene, una bella menata. Dipende. Allora, dipende. Dipende dal punto di partenza e dal punto d'arrivo, cioè da dove parto e dove voglio arrivare. Facciamo un esempio scemo: voglio diventare campione di bodybuilding, devo andare in palestra tutti i giorni come faceva Arnold Schwarzenegger per 5, 6, 7 ore al giorno a fare le ripetute e poi a prendere gli amminoacidi ramificati, fare tutte queste diete, eccetera. Voglio essere una persona normale, in buona salute, basta che cammino mezz'ora al giorno, no? In un bosco e che ho una dieta mediamente proteica e mediamente vitaminica, appunto, finito e basta. Schwarzenegger partiva che aveva già una corporatura, era sano, eccetera, e non doveva mettere a posto niente. Stesse domande mi devo fare con gli integratori: chi sono io e come sono messo? Se sono una persona anziana avrò certamente più bisogno degli integratori dei giovani, e allora sicuramente dovrò prendere il coenzima Q10, che al giovane consiglio con qualche riserva, cioè farà benissimo anche al giovane, ma anche se non lo prende, lui è giovane, no? Oppure sono una persona che va a mangiare alla mensa aziendale o peggio ancora vive negli Stati Uniti e va al McDonald's piuttosto che i fish and chips, eccetera. Ragazzi, se non mi prendete la vitamina E, la vitamina C, vi cercate dei guai, ecco. Se ho una dieta mediterranea potrò quasi farne a meno, mi accontenterò di vivere quei 70-75 anni in salute discreta, però se voglio arrivare a 100, la vitamina C la devo prendere, la vitamina E la devo prendere, eccetera. Poi dopo, è un fastidio prendersi tutte queste cose, però è anche un fastidio per Schwarzenegger diventare campione del mondo di bodybuilding, oppure è un fastidio, diciamo, per anche solo l'atleta o anche chi vuol dimagrire che è grasso, oppure chi vuole ingrassare che è magro, no? Dipende dove voglio arrivare. Poi se ho una corporatura, ci sono delle persone che sono più sane di altre. Ci sono delle persone che sono soggette a malattie di un certo tipo, metaboliche, ci sono altre invece che sono soggette a malattie ossidative oppure a malattie infettive. E a seconda della persona, chi è soggetto a malattie infettive dovrà privilegiare per esempio la vitamina C, chi è soggetto a malattie metaboliche, dismetabolismo dei grassi, eccetera, la vitamina E. Non esiste una... Io parlo un po' per tutti in generale, vi posso dire che non sarà certamente la verità assoluta, ma è la scelta che ho fatto io nei miei confronti, perché poi ognuno prende la responsabilità della sua salute, io cerco di prendere un po' di tutto, che poi dopo non sono assiduo a prendere tutto, perché effettivamente una volta finisco la vitamina E, una volta finisco il selenio, però cerco di prenderli abbastanza regolarmente tutti, no? E mi sembra che la cosa funzioni abbastanza bene. Poi dopo domani mi viene un ictus, cosa devo dire? Cioè, sono cose che succedono, però l'importante è diminuire il rischio, no? Quindi mi metto dalla parte, quando guido non sorpasso in curva, per fare un esempio scemo, poi c'è quello che sorpassa in curva e viene addosso a me, cioè lì c'è, come dire, sono i casi della vita, però cerco di mettermi dalla parte della ragione. Ci sono anche degli integratori che hanno dentro un po' di tutto. E sono integratore, allora voglio prendere solo una pillola, prenderò un integratore che ha dentro un po' di tutto, comunque non lo trovate con una sola pillola, Gli integratori più completi, per esempio, li trovate sulla Super Smart, 14 pillole al giorno, lì veramente avete dentro di tutto, Lì prendete quello, siete a posto, però sono 14 pillole, è un problema che si sono posti anche loro e hanno detto, vabbè, facciamo una forma ridotta, il daily 6, sono solo 6 pillole al giorno, non basta, però dice, beh, facciamo una forma ancora più ridotta, il daily 3, con 3 pillole al giorno, poi sono arrivati al daily 2, che sono 2 pillole al giorno, e c'è dentro un po' di tutto. Certamente l'efficacia del daily 2 non è come quella delle 14 pillole, sono diversi gradi di protezione. Se io ho una salute buona, ho una dieta variata, ho una vita sana, potrò prendere il daily 2 e mi andrà bene. Se sono già anziano, ho avuto problemi, patologie regresse, pregresse e via discorrendo, cercherò di tutelarmi con i daily 4. Quindi up to you, come dicono gli inglesi, no? Cioè sta a voi. Io vi do dei concetti generali e poi dopo siete voi che dovete scegliere nella vostra vita che cosa fare, fermo restando che cioè non è questa gran fatica, cioè la vitamina C si piglia, io me la tengo in ufficio, mi tengo in ufficio tutte le mie cose, mi tengo il bollitore per fare il tè verde, eccetera, e a metà mattinata, cioè, è facile, cioè, prendere una pillola di germanio, una pillola di selenio, li posso prendere anche assieme, cioè, con enzima Q10 lo prendo ai pasti, la vitamina E lo prendo ai pasti, finito tutto, cioè, queste quattro cose alla fine. L'ascorbato di potassio si può trovare anche in bustine, no? Naturalmente separate, bustine di vitamina C e bustine di bicarbonato di potassio. Per favore non fate come ha fatto quella mia amica che gli ho dato il bicarbonato di potassio e la vitamina C, l'acido ascorbico, e dice, ma visto invece di miscelarlo tutte le volte, lo miscelo assieme tutto assieme, no? Poi prendo un cucchiaino e gli ha fatto una reazione, uno è ossidante, l'altro è riducente, diciamo, metti, non dico che salti in aria, ma gli si è scaldato e ha dovuto buttarlo via, no? Sì, è proprio diventato. Quindi quando prendo la vitamina C userò un cucchiaino, possibilmente di plastica, se ho un cucchiaino anche d'acciaio inox, non è che mi fa. Non deve essere di ferro, perché il ferro inattiva la vitamina C, quello di inox non dovrebbe, se ce l'ho di plastica sono tranquillo, e userò un altro cucchiaino diverso per prendere il bicarbonato di potassio, perché basta che entri un pochettino di vitamina C nel bicarbonato di potassio, viceversa, quello lì ingiallisce, si altera, poi dopo non funziona più. Sia la vitamina C in polvere che il bicarbonato di potassio in polvere vanno tenuti chiusi, quindi cos'è il consiglio? Prendere il mio chilo di bicarbonato di potassio, che tanto mi costa 12-13 euro, lo metto in un barattolo piccolino, poi il chilo lo chiudo bene, lo sigillo di nuovo, gli faccio tre pieghe, gli metto due mollette, il nastro adesivo, quello che volete voi, e apro e chiudo soltanto il mio barattolino, quando l'ho finito lo riempio di nuovo, state tranquilli che rimarrà perfetto fino alla fine, ecco, io sono anni che lo uso.
Devo prendere anche in un tempo separato?
No, li metto nel bicchiere d'acqua, e lo possiamo anche farlo, non c'ho qui la vitamina C, però si mette in un bicchiere d'acqua, io metto un mezzo cucchiaino bello pieno di vitamina C, di acido L ascorbico, che sarà un grammo, che quindi è di più, no? Però tanto la devo già prendere la vitamina C, e poi ci metto un quarto di cucchiaino di bicarbonato di potassio. Consiglio le prime volte di pesarlo, perché io mi sono fatto l'occhio, perché sono anni che lo uso. Voi l'occhio ve lo dovete fare. Allora, prendete queste bilancine. Questa qui è una bilancina pesa oro, la chiamano, dei cinesi, no? E prendete quelle con... questa costa dai 9 ai 13 euro a seconda, si trovano anche su internet, no? E mi raccomando, con due punti decimali, 0,01 grammi, vuol dire che la sensibilità è un centesimo di grammo, quindi i vostri 150 mg, 15 centesimi di grammo, li pesate benissimo. Altrimenti fatemi in consulto gesto di comprare questa, che costa un attimino di più, mi sembra di aver speso sui 25 euro, no? L'ho fatta arrivare da internet, che pesa il millesimo di grammo, ecco, quindi che è estremamente più sensibile e è anche un pezzo, noi cinesi non ce l'hanno, è difficile. Questa qui è anche bella perché vi dà addirittura il peso di controllo. Questo è un pesino, lo mettete su e vedete se è azzerata e se va bene, se ha... ecco. Poi dopo, se vogliamo essere più realisti del re, quando gli metto da pesare il suo bicchierino, farò tasto tara, gli metto su il mio e poi la chiudo, così non sente corrente d'aria, ma qui andiamo nella sofisticazione, sì, insomma, e beh, incide, cioè, anche solo soffiargli sopra si vede. Comunque le prime volte lo pesate, dopodiché potete, avete due possibilità, o andate a occhio, o anzi tre possibilità, o lo pesate sempre, o vi comprate quei piccoli cucchiaini dosatori che si trovano su internet, piccolissimo, un pochino più grande, c'è tutta una scala, vedete quello che corrisponde alla quantità e quindi andate con quello. Vitamina C sì, ma l'ascorbato di potassio no. Non esiste in capsule, o meglio, c'è la Truffini RG che fa delle bellissime pastiglie, anche buone da succhiare, no? Effervescenti, no? Si può smettere nell'acqua, farle effervescere, oppure tenerle in bocca, no? E che anche in viaggio vanno molto bene. Qual è il problema di queste pastiglie? E voi lo leggete anche sul capitolo dell'ascorbato di potassio, che è il 5 sul mio libro, è che questa Truffini RG, maledizione a lei, ci ha messo dentro anche dei grassi idrogenati nella pastiglia, sono tracce, pochissimo, però il grasso idrogenato a me non piace, quindi alla fine ho dovuto consigliare, lo usate anch'io, in viaggio sono comodissime da usare, però per un periodo limitato di tempo è vero che devi così prendere di pastiglie per arrivare al contenuto di grassi idrogenati di una merendina che diamo ai nostri bambini tranquillamente, eccetera, ma più stiamo lontani dai grassi idrogenati è meglio.
Posso dirti un'altra cosa sull'assunzione? Il cloruro di magnesio si può fare, la bottiglia me la posso tenere lì? Giusto?
Sì.
Posso fare la stessa cosa con l'intamina? No. Devo prendere proprio al giorno, ogni
bisogna fare l'acqua. Estemporaneamente, dice, cioè tu lo metti nell'acqua, buscia e lo bevi appena o che sta ancora mussando o che ha appena finito di mussare, se lo bevi dopo qualche ora, già è come tè verde lo devi bere subito nel giro di mezz'ora, si raffredda, via, non lo devi bere il giorno dopo perché le proprietà si alterano. L'ascorbato di potassio lo prenderò a stomaco vuoto, quindi al mattino oppure prima di mangiare o a metà mattinata o a metà pomeriggio, quando volete voi, a stomaco vuoto è meglio. Se non posso prenderlo a stomaco vuoto, piuttosto che non prenderlo, lo prendo anche a stomaco pieno, ma la cosa giusta è a stomaco vuoto.
Uno dopo l'altro si possono prendere, cioè di solito prendo il cloruro di magnesio subito dopo la vitamina C.
Aspetta un po'. Se prendi il cloruro di magnesio lo prendi la mattina appena alzata, ecco, che poi dopo ha un effetto lassativo, eccetera. Aspetta almeno una mezz'ora, se non un'ora, perché non vorrei che avesse un effetto più lassativo ancora e poi ti fa eliminare, è vero che ha più effetto lassativo? Vabbè, se uno dice lo voglio usare come purgante, va bene, però la vitamina C preferiamo che rimanga nell'organismo, no?
No, quindi poi è subito.
Allora la scaletta, allora il cloruro di magnesio va bene al mattino e va bene anche la sera prima di andare a dormire. E l'ascorbato di potassio direi che lo si può prendere durante la giornata, un po' lontano dai, che è più semplice, perché poi al mattino dovremo fare altre cose. No, per esempio adesso vorrei parlare del limone, perché il limone? Perché abbiamo visto, no, che prima di tutto il pantellini, cioè il succo di limone col bicarbonato, ma poi il limone, anche se non è un integratore, però ha la funzione di un integratore. Allora, qual è il problema del metabolismo umano? È la produzione, uno dei radicali liberi, dicevamo, e l'altro degli acidi. Cioè la nostra dieta è una dieta acida, perché è una dieta che è troppo proteica. Sappiamo che la digestione e l'assimilazione delle proteine acidifica l'organismo. Gli zuccheri acidificano l'organismo, i carboidrati raffinati acidificano l'organismo, i radicali liberi acidificano l'organismo, l'inquinamento acidifica l'organismo, l'eccessiva attività fisica acidifica l'organismo, e chi più ne ha più ne metta. Il problema è deacidificare l'organismo. Quando l'organismo è troppo acido mi predispone a tutte le malattie, a tantissime malattie, quasi tutte le malattie, e soprattutto al cancro, che è una cosa che io cercherei di evitare, no? Allora, il limone è un presidio già conosciuto anche dall'antichità, una volta facevano le limoniere, cioè anche soltanto il secolo scorso, no? Le persone ricche avevano la loro limoniera, anche qui in provincia di Varese, che erano delle serre, no? Dove coltivavano i limoni, così si continuavano a mangiarli anche durante l'inverno. Adesso naturalmente andiamo alla Tigros, andiamo all'Esselunga e il limone lo troviamo, ma una volta non era così, il limone lo mangiavano in Sud Italia, qui al nord non c'era, cioè, o meglio c'era, ma c'era d'estate, non facevano le limoniere, perché il limone ti mantiene in buona salute, ti fa passare indenne l'inverno, no? Almeno ai tempi. Allora, il limone è un citrus, cioè praticamente è un agrume, come l'arancio, come il mandarino, come il bergamotto, come tutte le altre cose, ma ha delle particolarità, come dire, peculiari il limone. Il limone è ricco di acido citrico, malico e tartarico, che sono degli acidi deboli, che contrariamente a quanto si pensi, deacidificano l'organismo. Uno dice, come fa l'acido a deacidificare l'organismo? Semplice, perché essendo acidi deboli e coniugandosi uno con i minerali, diciamo, che ci sono già anche nel limone, piuttosto che ci sono nell'organismo, piuttosto che ci sono nella dieta, ma soprattutto con l'ossigeno della respirazione, eccetera, fa dei carbonati che vanno a incrementare la riserva alcalina dell'organismo. Vuole dire che l'organismo tiene questa riserva e quando ha un eccesso di acidità lo usa per neutralizzare l'acidità dell'organismo. Il limone come lo posso assumere? La cosa migliore è la mattina appena alzato, queste cose che devo fare, prima devo svegliarmi, poi mi devo alzare, poi mi devo fare la ginnastica, mi devo lavare i denti, mi devo fare la barba, mi devo bere anche questo succo di limone. Poi ci sono anche tante altre cose che uno dovrebbe fare la mattina, l'oil pulling e poi sì, tantissime cose, però il limone è facilissimo, perché prendo come dire, il succo di un limone, un po' di acqua calda, solitamente metto acqua fredda e poi dell'acqua bollente, no? Di modo che non arrivare a una temperatura, deve essere bevibile, no? Un po' caldo, no? Caldo, e un cucchiaino di miele, lo mescolo bene e me lo bevo. Questo, diciamo, disintossica il fegato, tanto per cominciare, sgorga, cioè vedi proprio che magari, non so, quella volta che c'è un po' di peso di stomaco, bevi acqua e limone e ti sgorga giù, pulisce lo stomaco, pulisce l'intestino e mi va a incrementare, come dicevamo, la riserva alcalina dell'organismo. Quindi è una cosa poco costosa, facile da fare, gradevole da assumere ed estremamente efficace ed estremamente naturale. Perché non farla? Io
lo faccio sempre il 6 mattina. Io ci aggiungo anche una grattugiata di
zenzero.
Va bene?
Va benissimo, altro che va estremamente bene. Ecco, allora il miele, io consiglio di usare un miele che è fluido, perché se usate un miele cristallizzato fa più fatica. Però, sì, poi se l'acqua è calda si scioglie, si scioglie un attimino di tempo in più. Comunque il miele potete usare il miele che volete, basta che sia un miele naturale, no? Che poi se volete avere qualche beneficio in più, a seconda dei mieli vi studiate le varie proprietà dei mieli. Allora, se uno ha diabete, per esempio, dovrebbe usare un miele a basso indice glicemico, no? Il miele non ha tutto lo stesso indice glicemico, eh? Cioè il miele ha circa 80 di indice glicemico, così. Ci sono tre mieli che hanno 40-45, che sono il miele d'acacia, il miele di castano e la melata, il miele di metalfa, che non è un miele, lo sappiamo, eh? Cioè non deriva dal polline, dai nettare dei fiori, no? La metalfa, vabbè, lasciamo stare, non lo dico, perché sennò non me lo mangiate più, vabbè. È lo scarto di alcuni pidocchi, di afidi che bucano le foglie, le cortecce e mettono questa sostanza zuccherina che le api bottinano e poi dopo fanno il miele. È un miele eccezionale la metcalfa, ricchissima di potassio, di sali minerali e a basso indice glicemico. Oltretutto non cristallizzano questi mieli perché sono ricchi di fruttosio e glucosio, mentre gli altri sono saccarosio e glucosio e meno fruttosio, e quindi cristallizzano. Poi a seconda dei mieli avete le varie qualità, le varie proprietà, che so, il miele d'arancio avrà una qualità simile ai fiori d'arancio e quindi rilassante in un certo senso, il miele d'eucalipto sarà più balsamico, il miele di manuka sarà più dissanguante, nel senso che lo comprate e vi dissanguate, costa una fucilata. Se volete avere gli stessi effetti del miele di manuka, prendete il miele di castano, che è più o meno uguale come effetti e che costa molto meno e che è anche autoctono e qui dalle nostre parti. Bene, allora abbiamo detto della deacidificazione, fra l'altro succo di limone a digiuno con sciroppo d'acero e succo di palma, no? E la famosa dieta Burrox, no? La famosa dieta Burrox, che è una dieta sia dimagrante che ingrassante. Uno dice come fare? Secondo il dosaggio, se se ne prende poco puoi dimagrire senza avere cali energetici e senza avere demineralizzazioni, perché sono ricchissime di minerali questi prodotti, no? Se invece uno è anemico, è come dire magrolino e gracile, prendendoli più oltre che il cibo ovviamente, no? Allora può, come dire, è ricostituente. Un consiglio potrebbe essere, se uno non vuole la mattina prendere l'acqua e miele, no? L'acqua, miele e limone, fare le famose spremute di limone con succo di carota, zenzero, magari un pochettino di curcuma, magari un po' di olio di lino, un pochettino di pepe, perché vabbè, insomma.
Ma la centrifuga, un estratto?
Centrifuga, sì. La carota si fa con la centrifuga o con l'estrattore, sì.
Anche lo zenzero.
E anche lo zenzero, perfetto, sì.
Spiega perché il pepe.
Spiega perché per la curcuma. Allora, perché la curcuma, che è un antinfiammatorio, non ne parlerò stasera, se no non finiamo più, no, anticancro, antinfiammatorio, e va bene, diciamo, per tante cose, no? Anche lei fluidifica sangue e tutto il resto, è una specie di panacea, però non incontra molto il nostro gusto, no? La curcuma. È ricca di curcumina che però non è biodisponibile. Allora, per renderla biodisponibile ci si mette la piperina, il pepe. Allora, la piperina, il pepe, rende la curcumina 1000 volte più biodisponibile, cioè io dovrei mangiare 1 chilo di curcuma per avere la stessa curcumina di 1 grammo messo col pepe, meglio mettere il pepe, ecco.
Ma quindi per tornare al discorso del limone non c'è coniferazione tra limone e il cloruro, se prendi insieme al mattino.
Non ho detto di prenderli insieme io, eh?
si possono prendere?
No, io direi proprio di no. Direi di prenderli un po' distanti, leggermente distanti. Fatto sta, io... Ma io direi che prima è meglio il limone. Sì, dopo anche 10 minuti, un quarto d'ora, sì, perché lo assimili molto molto. Ho provato anche, sinceramente ho provato anche a prenderli a distanza di pochi minuti. Non ho avuto, però questo è un campo, non so rispondere con cognizione di causa, posso cercare di metterci la testa e di dire sì, il limone col cloruro di magnesio probabilmente mi forma dei sali di magnesio, tipo l'ascorbato di magnesio sicuramente si forma, che è benefico, eccetera. Però io, cioè, non mi sento di dire che è una cosa che ho studiato o che so, ecco, siamo un po' nel campo delle ipotesi, per non sbagliare stiamo un po' distanti, poi se vogliamo prenderlo assieme proviamo, vediamo l'effetto che fa. Poi
c'è qualche interazione con il calcio, questi integratori con il calcio, non so perché.
Il magnesio? Il magnesio sicuramente ha interazioni con il calcio, cioè interazioni positive, no? Assolutamente. Lei non c'era, vero? Allora, non ha sentito. Cioè, il calcio.
Va bene alle ossa?
Alle ossa, sì, sì. Allora, fissa il calcio nelle ossa. Fissa il calcio nelle ossa.
Come anche il calcio? C'è qualche.
Perché assumere il calcio? Lei assume il calcio per l'osteoporosi? Perché le hanno detto che il calcio fa bene all'osteoporosi. Beh, non dico che è una bufala, ma ci siamo vicini, come dicevamo la volta scorsa. Le donne con tantissimo calcio nel sangue, eccetera, sono quelle che hanno l'osteoporosi, alla fine. Non è il calcio, la mancanza di calcio che causa l'osteoporosi, tranne in alcuni casi, cioè la donna che continua ad avere bambini e che ha una dieta povera, eccetera, chiaramente mi va in osteoporosi se non lo assume il calcio. Ma di solito abbiamo detto che le donne Bantu sono le donne che hanno meno osteoporosi al mondo e assumono 10 volte meno calcio che le donne americane, che sono quelle che hanno più osteoporosi in assoluto. L'osteoporosi è dovuta all'eccesso di acidità nell'organismo, quindi il fatto di prendere il limone che mi riduce l'acidità dell'organismo e di prendere magari un alcalinizzatore, allora l'alcalinizzatore potrebbe essere o uno di medico, no? Tipo il Basenpulver della Pasque, dove c'è bicarbonato di sodio, bicarbonato di calcio, carbonato di calcio, bicarbonato di magnesio, sono tanti componenti, no? C'è anche la polvere di merlino, quella consigliata da Jean-Claude Alix nel suo bellissimo libro Un futuro anticancro. Io me la sono fatta per un certo periodo, ho ancora a casa gli ingredienti, però è una menata, è meglio comprare quella già fatta, anche se un po' meno completa, un po' meno ricca, bisogna dire, di quella di Jean-Claude Alix, e avere una dieta deacidificante, quindi non eccesso di proteine, non eccesso di robe, diciamo, che abbiamo detto prima, che creano acidità, lo zucchero, le farine, i fritti, tutte queste balle qui, e usare molte verdure che alcalinizzano, le verdure a foglia larga, le verdure verdi e via discorrendo, e il limone anche, che deacidifica. Ecco. Poi dopo non voglio dire...
Con l'azodaue potrebbe andare anche bene.
Con?
L'azodaue è un deacidificante.
Beh, diciamo, qui andiamo in un altro campo però, sì, il frullato d'aloe fa bene periodicamente le famose disintossicazioni autunnali, primaverili, a cambiamento di stagione, 15 giorni col frullato di aloe, però non vorrei disperdermi su quello. Quello fa bene senz'altro, sì, fa bene senz'altro, e per alcalinizzare aiuta a disintossicare, ma non è specifico per alcalinizzare. Quello specifico per alcalinizzare è la base in pulver, le verdure, la dieta con molte verdure e il succo di limone anche. Poi volevo parlare, altre domande sul limone, gli agrumi, ci sarebbe da parlare anche delle arance, eccetera, però schippiamo via, ecco, prossima volta. E volevo parlare del beta-carotene. Il beta-carotene, che sarebbe praticamente la vitamina A, Allora, la vitamina A, il beta-caroteno è formato da due molecole messe assieme di vitamina A, no? Quindi in un certo senso sono intercambiabili, però mentre la vitamina, il corpo umano può produrre la vitamina A scindendo il beta-carotene, non può produrre il beta-carotene unendo due molecole di vitamina A. Quindi il beta-carotene è assai superiore alla vitamina A per tanti motivi. Uno dei motivi è che ha un antiossidante estremamente più potente della vitamina A, mutua la vitamina A in tutte le sue funzioni, ha delle funzioni superiori alla vitamina A e soprattutto non è tossico. Mentre la vitamina A ad alto dosaggio può dare problemi di alto dosaggio, stiamo parlando di intossicazione, il beta-carotene non è assolutamente tossico. L'eccesso di beta-carotene mi darà solo una condizione che si chiama carotenosi, che praticamente l'ingiallimento della pelle. Sembrerà che abbia preso molto sole, ci sono infatti degli abbronzanti che ti riempiono di beta carotene e ti abbronzi, no? Poi diciamo è una condizione assolutamente innocua e reversibile, basta non prendere più troppo beta carotene e si ritorna come prima, no? Allora, il beta-carotene, allora, vitamina A si trova nei prodotti di origine animale, mentre il beta-carotene si trova nei prodotti di origine vegetale. Una curiosità, adesso siamo in autunno, comincia a brinare, eccetera, le foglie diventano rosse. Perché diventano rosse e gialle le foglie? Beta-carotene, esattamente. Non è che si produce beta-carotene col gelo, è già dentro nelle foglie, perché il beta-carotene protegge, diciamo, dai raggi solari, protegge un antiossidante nei vegetali estremamente utile, no? Entra anche, diciamo, a fianco della clorofilla con alcune proprietà. Le foglie vengono private dalla clorofilla, che è estremamente preziosa e viene riassorbita nella pianta, e quindi il verde della clorofilla va via e appare il rosso che già c'era, no? Del beta-carotene, e il rosso e il giallo, perché il beta-carotene è rosso-giallo, questi colori vivi. Allora, perché cosa è efficace il beta-carotene? Prima di tutto, diciamo, andiamo nelle cose un po' così piacevoli, per l'abbronzatura solare. Se io voglio abbronzarmi, prendo tanto succo di carote e non solo mi abbronzerò più rapidamente e anche più intensamente, perché avrò questo effetto leggermente della carotenosi, no? Ma eviterò le scottature. Le scottature solari, quindi non mi scotto, potrò non mettere meno creme, no? E sarò molto protetto anche dall'ossidazione dei raggi ultravioletti. È efficace contro gli epiteliomi. Gli epiteliomi sono quelle forme di cancro più diffuse. Il 90% dei tumori che ci affliggono sono epiteliomi. Vi cito: il cancro alla pelle, il cancro alla bocca, all'esofago, allo stomaco, ai polmoni, il cancro al seno, il cancro alla cervice, il cancro al colon, il cancro alla vescica, sono tutti epiteliomi. Ce ne sono altri che non sono epiteliomi, ma sono soltanto il 10%, no? Hanno visto che col beta-carotene siamo estremamente protetti contro questo genere di tumore, anche contro il cancro al fegato, per esempio, inibisce totalmente la crescita dei tumori al fegato. Hanno visto, per esempio, che con i topi, no, poveri topi, se ne fanno di tutti i colori, non riescono a fargli venire il cancro al fegato, anche a farglielo venire apposta, cioè hanno i soliti due gruppi di controllo, gli danno questi agenti cancerogeni, il primo gruppo muore tutto, quello con tutto con il di cancro al fegato, e quello col beta-carotene non ce n'è uno che muore, quindi è estremamente efficace. Per chi ha un tumore al fegato, di solito le metastasi purtroppo vanno a finire nel fegato principalmente, vanno anche in altri posti, ma molte volte vanno nel fegato, che è il filtro, no? Ecco, in questo caso l'assunzione di tanto beta-carotene, hanno visto proprio con degli studi, riesce a far regredire, addirittura a far sparire e, nei casi meno fortunati e più avanzati, a rallentare molto la crescita dei tumori al fegato. È efficace contro le leucoplachie. Cosa sono le leucoplachie? Sono quelle placche in bocca che si procurano i masticatori di tabacco, i masticatori di betel. Noi qui non lo mastichiamo, ma per esempio in India lo masticano tantissimo, no? Per i fumatori riduce fortemente il rischio di tumore al polmone e carcinoma a cellule a squame. Qui bisogna aprire una bella parentesi, perché ho consigliato a un'amica fumatrice di prendere il beta carotene, è andata in farmacia, si è comprata le pastiglie di beta carotene, bisogna proprio essere pigri, cioè, e sulla confezione c'è scritto non utilizzabile dai fumatori in quanto incrementa fortemente il rischio di tumore ai polmoni nei fumatori. Allora, è sempre questo sciagurato studio che hanno fatto diciamo parecchi anni fa. Cosa hanno fatto? Siccome il beta carotene hanno visto che è efficace per i tumori ai polmoni, hanno detto facciamo uno studio, vediamo quanto se ne dà, eccetera, e hanno visto che invece è aumentato di più del 30%, hanno fatto il gruppo di controllo, invece di diminuire sono aumentati questi tumori ai polmoni, effettivamente erano aumentati, effettivamente il problema era dovuto al beta carotene, quindi il beta carotene nei fumatori induce un rischio maggiore di tumore polmonare. Poi dopo andiamo a vedere come hanno fatto questi cretini, no? Cosa hanno fatto? Hanno preso un beta carotene di sintesi chimica, cioè il 90% degli integratori con beta carotene sono di sintesi chimica. Ora il beta carotene non esiste. È un po' come la vitamina E che non esiste, fra virgolette, perché è un complesso di carotenoidi, il beta-carotene. Se io prendo il beta-carotene da solo, no? Ci sono tanti carotenoidi, vi cito la luteina, la zeaxantina, l'astaxantina, il licopene stesso che è un carotenoide, cioè nella natura, nella carota, nel peperone, in tutti quelli, troviamo un complesso, non trovate il beta carotene da solo. Ora fare da cretini come hanno fatto questo studio usando il beta carotene di sintesi chimica è la stessa cosa di fare, come dire, uno studio dando massicce dosi di zucchero bianco raffinato a un complesso di persone e vedere, dagli non so mezzo chilo di zucchero bianco raffinato al giorno e vedere che a distanza di tempo hanno dei problemi e giungere alla conclusione che non bisogna mangiare la frutta, perché nella frutta c'è dentro lo zucchero. Questo è il ragionamento che hanno fatto loro. E purtroppo questo studio è in giro, ha fatto scuola, l'hanno smentito più volte, però è ancora in giro e chi vuole lo può citare, perché chiaramente se lo citano a me io gli dico no, guarda, allora vatti a vedere gli studi che ha fatto dopo, no? Usando i carotenoidi, quelli naturali e non il beta carotene chimico. E hanno avuto degli effetti completamente diversi. Purtroppo trovate ancora questa cosa riportata. Trova comodo, sì. Io comunque ai fumatori consiglio di farsi una bella centrifugato di carota o spremuta di carota, seconda se avete la pressa, eccetera. Ci mettete anche un bel po' di limone, eccetera. È anche gradevolissimo come aperitivo. Poi per il sistema immunitario, fortifica il sistema immunitario, aumenta diciamo i natural killer, i linfociti natural killer e anche i T helper, praticamente funziona per tutto il sistema immunitario. Diminuisce i radicali liberi, no? Quindi è un antiossidante estremamente potente e efficace contro i radicali degli acidi grassi polinsaturi, che sono molto pericolosi. Gli acidi grassi polinsaturi, abbiamo detto, sono quelli utilissimi alla salute, ma che si alterano col calore, con la luce e con l'invecchiamento. È efficace contro il radicale dell'ossigeno libero monoatomico, è l'unico antiossidante che si conosca che è efficace contro questo terribile, e forse il più terribile di tutti i radicali. Non per niente nelle foglie, nelle verdure, cioè la natura ha messo il beta carotene dove la pianta prende il sole, dove si formano questi radicali dell'ossigeno libero. Fra l'altro questo radicale si chiama singlet oxygen free radical, che ho tradotto come l'ossigeno singolo monatomico, il radicale libero dell'ossigeno monatomico. Questi radicali si formano tantissimo in caso di tumore, purtroppo. Il tumore, il metabolismo del tumore ne forma una quantità molto elevata, tant'è vero che spesso anche dopo l'asportazione del tumore, a distanza di qualche anno, si forma un altro tumore, perché i tessuti sono stati danneggiati. Voi sapete che un tumore non si forma a 5 minuti, ci vuole da 1 a 8 anni per formarsi. Addirittura un tumore a volte si manifesta e aveva iniziato 7-8 anni prima. È un agente chemiopreventivo atossico, quindi che non è tossico ed è assai efficace, quindi si consiglia di prenderlo anche in caso di chemioterapia, succo di carota a 1000, primo per evitare le metastasi al fegato e secondo proprio per diminuire anche gli effetti, i danni della chemioterapia. Attenzione, sia con l'aloe, sia con questi prodotti, eccetera, qualcuno dice, ma non è che poi la chemioterapia non funziona più? E qualche medico sciagurato è andato a sconsigliare l'uso anche dell'aloe, se no la chemioterapia non funziona più. Allora bisogna parlare con le persone, come dire, che sono informate, con le persone che hanno studiato, per esempio il professore Giuseppe Zora, che è un oncologo di fama mondiale, eccetera, dice, non c'è niente che, con il quale ho parlato proprio personalmente, che possa fermare una chemioterapia, se la fanno in vena, la chemioterapia dopo 3 minuti ha finito il suo lavoro, basta, il resto sono solo effetti collaterali, il lavoro lo fa nei primi 3 minuti e non c'è niente al mondo che possa fermarle. Potete prendere tutti gli antiossidanti che volete, no? Anzi è meglio prenderli dopo, lui consigliava addirittura sul lato di aloe di prenderlo senza sosta, non di prenderlo 15 giorni e fare la settimana di sosta e poi riprendere, di prenderlo senza sosta durante le chemioterapie, è un oncologo di fama mondiale. Poi, gli eccessi di vitamina A, abbiamo detto, sono pericolosi, no? per il fegato, mentre gli eccessi di beta-carotene non sono assolutamente pericolosi. Dove si trova il beta-carotene? Allora, si trova, indovinate? Nelle carote. Allora, ci sono 40.000 unità di beta-carotene, no? in 100 grammi di carote. No, sono 12.000 microgrammi equivalenti di vitamina A, che poi è sempre paragonato con la vitamina A. Quindi parlando di microgrammi equivalenti, 12.000 microgrammi di vitamina A corrispondono a 40.000 unità internazionali, no? Nel prezzemolo ce n'è 7.000, tantissimo anche nel prezzemolo, negli spinaci 6.000, nelle cime di rapa 6.000, nei broccoli 2.500, nei meloni, quelli sono tutti verdi, no? Mentre i meloni sono gialli, perché il beta-carotene è rosso-giallo, però come abbiamo detto, quando è insieme alla clorofilla non si vede e quindi risulta verde. Nei meloni ce n'è 2.000, nella zucca 1.500, nelle albicocche 1.500, poi ci sono le patate dolci anche che hanno il beta-carotene. Comunque la cosa migliore da fare è la centrifuga di carota, la cosa più semplice, no? Attenzione che quando cuocio le verdure vado a perdere il beta-carotene, come pure perderò altre vitamine che sono termolabili e anche solubili, no? La bollitura, un'ora di bollitura perdo il 40% delle vitamine, la frittura di 15 minuti perdo il 70%, qui la temperatura, mentre la bollitura lavora sia sulla temperatura che sulla diluizione, difatti è sempre consigliabile bere e assumere l'acqua di cottura, eh sì, certo non è che faccio cuocere le patate con la buccia poi mi bevo l'acqua, però vabbè. Poi la surgelazione e l'iscatolamento fa perdere il 20% delle vitamine, l'essiccazione all'aria, al buio il 20%, l'essiccazione al sole purtroppo fa perdere la quasi totalità delle vitamine. Qualche domanda? No.
Domani limone, carota, poi maniele,
zenzero, cioè sì, no, allora possiamo fare un aperitivo buonissimo mettendo la carota, il limone, magari posso mettere anche qualche goccia di aceto di mele se voglio, no? Diciamo per aumentare l'acidità, a seconda se mi piace o no, lo zenzero, il sedano è molto ricco anche lui di sali minerali, non soltanto di beta carotene, eccetera, no? Se ho prezzemolo anche gli dà un buon sapore, e poi dopo ci metterò quello che mi piace di più, ci posso mettere anche del succo d'arancia che me lo tira un po' dolce, posso cambiarlo, eccetera, ci posso mettere anche la barbabietola che però non si può centrifugare, quella, no? Ci posso mettere, insomma, ognuno può fare, la base è quella lì, ma consiglio solo di non mettere tanto, che so, i cavoli piuttosto che i crauti, perché danno un cattivo sapore, a volte diventa addirittura imbevibile, diventa addirittura piccante, col crauto nero diventa piccante. Altre domande? No, le pastiglie direi di non prenderle di beta carotene e di assumerne di più quando vado in montagna, come con la vitamina E, e quando vado al mare, quando prendo il sole, in altre parole, poi nelle patologie e anche se sono fumatore, ecco. Fra l'altro hanno scoperto, dopo tanti anni l'hanno negato, no, l'hanno negato per 40 anni, hanno scoperto che il tabacco, diciamo, aumenta il rischio di cancro al polmone, lo sapevate? Pensa a te, peccato che non è vero, non è vera questa cosa qua, cioè è solo parzialmente vera. Allora, il rischio di cancro al polmone viene aumentato esponenzialmente dalla presenza di zucchero nel tabacco. Nelle sigarette c'è lo zucchero, sono le sigarette che creano il cancro al polmone, non il tabacco, no? Il tabacco, per esempio il tabacco nero, anche fumato, è molto ma molto meno rischioso del tabacco biondo. Le sigarette dolci, che so, Philip Morris, le Camel, le Murati, eccetera, sono molto ma molto più rischiose che le sigarette nere, le Gitan, le Gauloises. Allora, hanno fatto uno studio dove hanno il più alto tenore di tumore polmonare, è la Scozia. Negli Stati Uniti fumano un pochino meno, ma non tanto, che in Scozia, e hanno solo i 2/3 di tumore polmonare. In Francia fumano come negli Stati Uniti e hanno solo 1/3 dei tumori polmonari della Scozia. Andiamo a vedere che sigarette fumano gli scozzesi, mediamente, poi c'è anche quello che fumerà le sigarette nere, ma di solito loro fumano tabacco dolce, hanno un tenore di zucchero in queste sigarette che arriva anche al 15% in peso. Negli Stati Uniti preferiscono tabacco un po' meno, usano il Virginia che ha zuccheri naturali, dannosi anche loro, eccetera, ma tentati, e sono meno zuccherati, hanno solo un 7-8% mediamente di zucchero. In Francia hanno un tenore di zucchero, queste Gauloises, Gitan, questo tabacco nero, il toscano, che non è che c'ha dentro lo zucchero, il toscano, infatti il toscano, vedete anche i centenari che si fumano il loro toscano, primo non lo aspirano nei polmoni, secondo non c'è zucchero, no, e quindi no, non sono così cancerosi, non dico che faccia bene, no? Anche se il tabacco ha un suo effetto benefico, per esempio contro l'Alzheimer. È l'unico presidio conosciuto, la nicotina, nicotinamide, acido nicotinico, eccetera, che si può assumere sotto diverse forme, una per esempio è fumarsi il toscano, l'altra è ciccare il tabacco. Comunque in Francia hanno un tenore di zucchero del 3-4% e hanno 1/3 dei tumori polmonari degli scozzesi. Quindi non sto dicendo che è bene fumare, per l'amor del cielo, però visto che se uno fuma, fumi almeno il tabacco nero, l'ho detto un mio amico, mi diceva io sempre sto catarro, eccetera, non è qualcosa. Certo, non dirmi di smettere di fumare, no, però che sigarette fumi, fumo le Murati, ecco, fumati le Gitan. Gli ho detto, fumati le Gitan o le Gauloises. Cioè, l'ho visto dopo un anno, mi fa, sai che non c'ho più catarro, non mi alzo più la mattina che tossisco, c'avevi ragione, e poi fumo anche meno perché mi piace meno, è più forte, poi ti abitui, no? Però per l'amor del cielo, però Un'altra cosa, hanno scoperto che sì, è vero che queste sigarette creano il cancro ai polmoni, però non è la sola cosa che crea il cancro. Hanno visto che tanti non fumatori hanno il cancro ai polmoni. E questa è una cosa che sta venendo fuori adesso, è una cosa che già si sapeva ma non è stata molto pubblicizzata purtroppo. È il radon. Il radon, il gas radioattivo che viene emesso dalle rocce vulcaniche. Ci sono zone nel mondo dove ne viene emesso poco, altre ne viene emesso tanto. Una delle zone dove c'è molto radon è un paese che si chiama Italia. Però in Italia ci sono delle zone dove ce n'è di più e dove ce n'è di meno, naturalmente. Una delle zone più elevate, forse la più elevata in Italia, più a rischio per il radon, è una provincia di Varese che, se non erro, si chiama provincia di Varese, esattamente, qui dove siamo noi. Nella zona più pericolosa d'Italia, provincia di Varese, la zona più pericolosa, provincia di Varese, è quella fascia che va ad Angera, Ispra, eccetera. E non ditemi che è perché c'era il reattore nucleare di Ispra, perché è grazie al centro atomico di Ispra che sono stati fatti questi studi. Sì, stiamo divagando, ecco, così, però è interessante. Allora, come è stato scoperto che quella zona è estremamente... Infatti, il tasso di tumori al seno è altissimo, qui anche alla gola e anche ai polmoni, no? Perché il radon emette questa radiazione di scarsissima penetrazione, sono radiazione alfa, sono praticamente dei nuclei di elio, non è penetrante, un foglio di carta la ferma. Lui dice, ma non è pericolosa, la pelle la ferma, ma quando lo respiro, cavoli, mi entra in circolo, e poi mi dà il danno ai polmoni direttamente, perché il polmone è lì aperto, no? Deve scambiare l'ossigeno e tutto il resto, quindi ha una membrana sottilissima e purtroppo in circolo fa venire anche il cancro al seno, eccetera. E l'hanno scoperto come? L'hanno scoperto perché, lavorando nei reattori nucleari dove ci sono la radioattività, eccetera, è obbligatorio controllare prima di uscire il tasso di radioattività che hai, quindi si controlla l'ingresso, si controlla l'uscita. Se uscendo hai un tasso di radioattività più elevato, vuol dire che ti sei contaminato. Cosa trovavano?
Entravano,
c'era il tasso di radioattività più alto che quando uscivano. Dice, ma allora com'è sta storia? Ed era dovuto a questo radon, hanno scoperto questo studio, no? Quindi anche su questo, quando io dico bisogna prendere gli antiossidanti, proteggersi dai tumori, eccetera, ma io non fumo, vabbè, d'accordo, però abbiamo altri rischi. Sembra che metà, fino a una metà dei tumori polmonari sia dovuta al radon, al quale avevamo dato la colpa al fumo, ma in realtà una buona metà, o quantomeno una buona percentuale, è dovuta al radon. Quindi non è un rischio trascurabile quello del radon, Allora, sì che siamo su una paleofaglia, qui così, no? Tanto per cominciare, poi dipende dalle rocce, cioè addirittura il granito, l'ardesia, il tufo emettono radon, anche se non sei in zona vulcanica, ma se tu hai un pianale di granito oppure hai il pavimento di ardesia, lì emette, ma poi soprattutto da noi emette da sottosuolo, si vede che sotto, adesso io non sono un geologo, ma sotto i sedimenti dell'IAS, sotto i sedimenti calcarei eccetera, c'è la lente granitica. Attenzione, se andate a qua sul monte, lì è porfido, Porfido è effusivo, non è sedimentario, quindi è una roccia vulcanica alla fine, i basalti, il porfido, eccetera, sotto abbiamo tutta sta lente. Bene, finita la divagazione, sono anche le 22:42, allora devo parlare ancora, vorrei parlare, non so se avete la pazienza.
Questo pericolo che può essere ovviato aprendo le finestre di casa almeno una volta al giorno.
Sì, allora, protezione da radon. Il radon è un gas pesante, che più pesante dell'aria, e quindi stagna specialmente nelle cantine, è per quello che bisogna arieggiare le cantine. Poi la cosa giusta da fare quando uno costruisce la casa, l'ha già costruita, dovrebbe mettere una guaina impermeabilizzante tipo politeno, tipo catramosa, eccetera, che mi tiene via l'umidità, tanto per cominciare, dalle fondamenta, ma soprattutto mi impedisce le infiltrazioni del gas. E se comunque, se il gas ce l'ho, e si può fare mettendo degli appositi, sensori, no, che ti rivelano, no? Se vedi che la tua cantina c'ha tanto radon, prima di tutto non ci vai a dormire, perché alcuni mettono anche le camere da letto in cantina o sotto, eccetera, o non ci vai a vivere, alcuni hanno la cucina nella taverna, hanno la taverna, vanno a mangiare in taverna, lì incrociamo le dita, e devo arieggiarla questa cantina. Invece di tenerla chiusa, la terrò aperta, farò circolare l'aria e quindi si svapora sto rame. Altre domande? Coenzima Q10? Bene, allora, coenzima Q10, ci sono due gravi dimenticanze nella medicina moderna, la vitamina C, no? E il coenzima Q10, che il coenzima Q10 è stato scoperto nel 1957, non è tanto tempo che lo conosciamo. Nessun organo e nessuna cellula possono funzionare bene in carenza di questi due elementi. L'integrazione con il coenzima Q10 è indispensabile, perché la dieta non lo apporta, ne apporta solo 5 mg al giorno, quando noi ne abbiamo bisogno circa. Dipende dall'età, andiamo per gradi. Il coenzima Q10 si trova in ogni cellula e ci permette di vivere. Qual è la funzione del coenzima Q10? È quella, a parte che è un antiossidante fortissimo contro i radicali liberi e quindi contro l'invecchiamento, contro il cancro, eccetera, ma permette ai mitocondri di produrre l'adenosin trifosfato. Allora, noi pensiamo che le nostre cellule vivano col glucosio, con lo zucchero, invece non è vero, le cellule non sono capaci di utilizzare in sé e per sé, di utilizzare il glucosio, ma hanno bisogno che il glucosio venga trasformato in adenosin trifosfato, il famoso ATP, che è il carburante dei muscoli. I muscoli funzionano ad ATP, non funzionano a glucosio. È un po' come dire: il glucosio è il petrolio e l'ATP è la benzina raffinata. Chi è che fa questa raffinazione? Sono i mitocondri. I mitocondri sono quei corpuscoli che sono all'interno della cellula. Ed è una cosa stranissima, io quando l'ho letto sono rimasto affascinato da questi mitocondri. Sono le centrali di energia, come delle centrali elettriche che producono energia elettrica, oppure come che distillano questa benzina del muscolo, questo ATP. Ma non sono umani, non fanno parte dell'organismo umano, hanno un DNA che è addirittura diverso dal nostro DNA. Noi abbiamo due DNA, il DNA quello di CSI Miami, quello che ti vedono, che vanno a vedere lo sperma di chi ha stuprato, a vedere chi era, il sudore, eccetera, ecco, è quello lì proprio, l'abbiamo individuato, l'abbiamo incastrato, no? E il DNA invece mitocondriale, ne abbiamo due noi. Il DNA, quello normale, noi lo desumiamo dal padre e dalla madre. Il DNA mitocondriale lo deriviamo solo e soltanto dalla madre, perché non può passare attraverso lo spermatozoo, è troppo grosso quello, no? Quindi il DNA mio non è quello di mio papà, il mio DNA mitocondriale, ma è quello di mia mamma. Quindi noi possiamo sapere, figlio, diciamo, a seconda del DNA, tutta la discendenza femminile. È una cosa affascinante, perché in certe religioni, per esempio la religione ebraica, ti dice che tu sei ebreo solo e soltanto se sei figlio di un'ebrea. Se tu sei figlio di un ebreo, di un maschio e di un gentile, cioè di una gentile, cioè di una non ebrea, non sei ebreo. Mentre sei ebreo se sei figlio di un ebreo e di un'ebrea, oppure di un'ebrea e di un non ebreo, e sei ebreo lo stesso. Il matriarcale, sì, esattamente. Hanno fatto anche uno studio estremamente affascinante paleontologico, proprio sui nostri antenati, e hanno visto che i primi uomini che sono apparsi, sembra la famosa Lili, la famosa Lucy in come si chiama, in Africa, eccetera, hanno percorso tutti dei hanno visto il DNA come si è espanso nelle migrazioni nel corso dei milioni di anni, perché lo riescono a desumere dalle ossa, eccetera. caspita, cioè, è venuto quello che è venuto il colpo di genio, dice, beh, noi guardiamo il DNA normale, ma vediamo il DNA mitocondriale, a vedere. Hanno visto che il percorso si riuniva proprio lì in Africa, sia quello dell'uomo che quello della donna, come se fosse un'unica coppia che ha dato origine. Quindi questo è un po' inquietante questa cosa, no? Comunque, questi mitocondri producono l'adenosin trifosfato soltanto in presenza di questo coenzima Q10. Il coenzima Q10 viene prodotto dall'organismo umano e trasporta l'ossigeno ai mitocondri, entra a far parte della loro membrana dove svolge un'azione antiossidante. È chiaro che se io pasticcio con un veleno, prima o poi mi avveleno. L'ossigeno è un veleno per le cellule, no? Quindi è chiaro che le fa vivere, no? Quando viene utilizzato, ma è come usare una sostanza chimica, un acido, ecco, corrosivo, mi devo proteggere, devo mettere i guanti, eccetera. Ecco, il coenzima Q10 impedisce alla membrana cellulare e alla membrana dei mitocondri, che ha il compito di trasportare l'ossigeno, che quindi lo prende in carico, ne viene a contatto, impedisce che si ossidi, no? Protegge il cuore, no? Dove trovo il coenzima Q10? Dove lo trovo specialmente? È negli organi, ma specialmente nel cuore, dove lo protegge dalle ischemie, per esempio. Hanno visto che chi prende il coenzima Q10 in caso di infarto ha minori danni. Quando espiantano i cuori per il trapianto del cuore, gli mettono il coenzima Q10, aumenta tantissimo la sopravvivenza in scarsità di ossigeno, no? Neutralizza i radicali liberi, abbiamo detto, ed ha un'efficacia che è 50 volte maggiore rispetto a quella della vitamina E. Le carenze del coenzima Q10 mi portano a danni ossidativi, specialmente al DNA mitocondriale, e a danni irreversibili alle cellule cerebrali, l'invecchiamento del cervello. Se il cervello, come il cuore, deve essere ricco di coenzima Q10, perché anche solo una forte scarsità di coenzima Q10 nel cervello porta niente poco di meno che alla morte, no? Nella dieta abbiamo detto che praticamente non riusciamo ad assumere abbastanza coenzima Q10. Da una dieta normale di una persona moderna si assumono circa 5 mg al giorno, quando la produzione giornaliera del corpo sono 500 mg al giorno, che però viene con un picco a 18-20 anni. Dopo è un continuo calare, si arriva in tarda età, verso gli 80 anni o comunque poco prima della morte, si arriva a 100 mg al giorno di produzione. Quindi l'invecchiamento è sia la causa che l'effetto della mancanza del coenzima Q10. In caso di forte malattia il coenzima Q10 viene prodotto sempre meno, sempre meno, sempre meno, e quindi il corpo, come dicevamo prima, invecchia fortemente. Può in poche settimane, pochi mesi, invecchiare come in 10 anni di una vita normale, in presenza di una dose, di una quantità di coenzima Q10 adeguata. Quindi cosa dovrò fare? Dovrò assumerlo. No, cioè in forma integratore, con gli integratori. Perché? Allora, una cosa curiosa, gli sport che richiedono un'intensa attività muscolare, che sono sport da sforzo, quindi non da resistenza, tipo il nuoto, tipo 100 metri piani, dove devo fare uno sforzo intenso in poco tempo, tutti i record di questi sport sono detenuti da persone giovani. Cioè un nuotatore, Manuela Caligaris, a 40 anni non me lo fa più un record, è inutile, cioè. Mentre un maratoneta a 40 anni può ancora fare dei record, e ci sono stati dei casi, può ancora vincere la maratona. Questi sport, i 100 metri piani, questi sono solo i giovani che possono farlo. Cioè i nuotatori hanno tutti 15, 16, 18, 20, 25 anni. dove c'è il picco più alto di produzione del coenzima Q10, dopo continua a scendere, quindi la VO2 max, che sarebbe il consumo massimo di ossigeno, che è quello che mi dà un po' il senso della potenza che ho, quello che, perché è chiaro, consumo l'ossigeno con un lavoro muscolare, no, continua a calare in tutto il corso della vita, cioè ha un picco massimo in concomitanza dei 18-20 anni, quando c'è il massimo di coenzima Q10, che guarda caso è quello che mi aiuta, che mi fa utilizzare l'ossigeno, dopodiché continua a diminuire, quindi la nostra potenza muscolare continua a diminuire con l'età. Un atleta è capacissimo di avere una produzione energetica di 300, 350, 500 watt, no? Mentre una persona della mia età, io ne ho 180 di watt a fare la prova sotto sforzo, adesso anche un po' meno, a dire la verità, e si continua a diminuire. Gli integratori, ecco, il coenzima Q10, se lo assumo lo dovrò assumere insieme a una fonte lipidica, perché è liposolubile, quindi la cosa migliore è prenderlo durante un pasto dove mangio le cose grasse, o se no ci bevo dietro un cucchiaio d'olio d'oliva, per esempio, o un cucchiaio di olio di semi di lino. Unisco l'utile al dilettevole. L'olio di semi di lino, abbiamo detto, va usato con prudenza perché si ossida molto facilmente. Purtroppo trovo questi oli di semi di lino venduti alla Tigros, all'Esselunga, ma anche in negozi di prodotti naturali, e sono lì esposti alla luce e neanche in frigorifero. Io sono andato alla Copac e gli ho detto, ragazzi, voi vi mettete fuori, per un discorso che puoi fare alla Copac, non all'Esselunga, mettetelo in frigo e mettetelo al buio, esponete solo la confezione vuota e dite è disponibile, fate anche bella figura, no? Voglio dire, e così hanno fatto, spero che lo facciano ancora. Oppure adesso ci sono delle bottiglie che sono di alluminio e che quindi almeno dalla luce sono separati. Quando lo comprate mettetelo in frigo e usatelo entro 3, massimo 6 mesi. E non fidatevi molto della data di scadenza. La cosa migliore è prendere i semi di lino, macinarli al momento, perché quelli non si ossidano. Ecco. Cosa? Lo tenga in frigo. È la cosa migliore, sì. Dunque, la carenza di coenzima Q10 causa ipertensione, angina, attacchi cardiaci, anche problemi peridentali, depressione del sistema immunitario, addirittura ingrassamento, perché non utilizzando, diciamo, ossidando poco, o consumando poca benzina, no, diciamo, ingrasso, e addirittura mi può portare alla morte. Dove si compra? Allora, si compra sulla Supersmart, www.supersmart.com, dove c'è sotto forma di coenzima Q10 ubichinolo, che è la forma ridotta, molto più biodisponibile, 8 volte più efficace del coenzima Q10, come scrivono loro che lo producono, speriamo che sia vero, è piuttosto costoso. O se no lo trovo sulla Biovea, che c'è questo, ce ne sono di vari dosaggi, io uso 400 mg bel dosaggio, diciamo forte, ce n'è da 60, ce n'è da 100 eccetera, questo da 400 mg uno al giorno è più che sufficiente e costa meno che sulla Supersmart, però lì ci saranno anche altri, come dire, ci sono anche altri, diciamo, siti, no? Anche in farmacia è difficile trovarlo, ecco, perché è recentemente stato introdotto. Vi dico per sicuro che un 15 anni fa non si trovava, se non in qualche crema. Le mettono nelle creme di bellezza perché è un antiossidante anche a livello della pelle. Ok, va bene. Sì, è un millesimo delle sue proprietà, ecco. Domande? Non ho detto per esempio che nelle chemioterapie protegge molto, che l'ho detto, ma specialmente se uno fa la famosa adriamicina, la famosa chemioterapia AC, ciclofosfamide adriamicina, l'adriamicina ti schianta il cuore. Ci sono avuti tanti casi di morte durante la somministrazione. Ovviamente è un calcolo benefici-rischi, però un rischio molto alto con l'adriamicina di attacco cardiaco, e col coenzima Q10 lo si riduce in maniera notevole. Hanno fatto degli esperimenti anche sulle donne malate cancro al seno, 32 donne con metastasi diffuse, voi sapete, cancro al seno con metastasi diffuse, sopravvivenza a 5 anni è meno del 2%. qualunque chemioterapia uno si faccia, eccetera. È brutto da dire, eh? Forse adesso è un po' migliorato con le nuove cure, ma con metastasi diffuse, no, che mi prendo. Allora, il cancro al seno, c'è una sopravvivenza enorme, cioè perché? Perché fanno l'esame precoce. Quindi mi trovano il nodulo che si è appena formato, tenendo presente che la maggior parte, non diciamo statistiche, no, ma la maggior parte dei noduli si riassorbono in maniera naturale e mi curano con la chirurgia, con la chemioterapia, eccetera, una roba che sarebbe guarita anche da sola. Il problema è che non so quello che guarisce o quello che non guarisce, no? Però è chiaro che se io curo 10 tumori, di cui 9 guariscono da soli, nonostante l'intervento del medico guariscono da soli, mettiamo pure che le chemioterapie mi creano, perché la chemioterapia è cancerogena, cioè mi crea dei problemi anche lei, cioè è chiaro che è sempre un'analisi costo-benefici, è chiaro che se hai un tumore conclamato eccetera, la chemioterapia ti aiuta e in certi casi salva anche la vita, però non risolve, non sempre risolve, cioè i tumori diffusi, metastatizzati, le chemioterapie, guardate, lo dicono i medici stessi, se è un tumore polmonare, un tumore al pancreas, è morto Steve Jobs per un tumore al pancreas, gli ha fatto anche il trapianto di fegato perché poi ovviamente era andata la metastasi al fegato, se è morto lui, no, con tutti i miliardi che ha, vuol dire che è proprio incurabile. Comunque, queste 32 donne con cancro al seno e metastasi diffuse, morte, chiaramente erano già morte, dopo 18 anni stavano tutte bene, senza metastasi, no? Senza nuove metastasi, non è che fossero guarite, qualcuna era guarita ma tante no, avevano le loro metastasi, erano lì, si erano fermate, eccetera, curandole solo con coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, beta carotene e omega 3, gli omega 3 sarebbero i semi di lino, l'acido linolenico. La dottoressa Joanna Budwing, no? Quella che ha scoperto gli omega 3, curava il cancro dando fiocchi di latte e cisteina e semi di lino anche. E diceva i fiocchi di latte con lo yucca, no? Queste cose con i semi di lino fanno bene ai tumori. E lei li guariva, cioè l'hanno incriminata varie volte, non gli hanno mai dato il Nobel anche se ha scoperto gli omega 3, perché poverina aveva avuto questo torto di dire che i tumori si curano con lo yucca, con i fiocchi di latte e i semi di lino tritati. Lo yucca è ricchissimo di cisteina, che fra l'altro, cioè, lei avrebbe potuto dire quello che voleva e si sarebbe preso anche il premio Nobel ugualmente. Il problema è che diceva questo e curava effettivamente le persone, le faceva guarire, e questo non gliel'hanno perdonato, le aziende farmaceutiche questo non gliel'hanno perdonato. Comunque chiaramente i semi di lino, cioè gli omega 3 sono molto utili, infatti qui la terapia è stata, la ripeto perché è interessante, sopravvivenza dopo 18 anni, sono sopravvissute tutte, no? Solo con coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, beta carotene e omega 3, scusate se sono le cose che abbiamo detto fino ad adesso, no? Senza chemio e senza radio, Domande? Sì, tra l'altro è molto buona, si prende la yucca con i semi di lino tritati una volta ogni tanto, adesso voglio dire, se uno ha una patologia se lo prende tutti i giorni, ma noi una volta ogni tanto. Bene, adesso dovrei parlare ancora del germanio, se avete tempo, no? Sono le 11, cosa facciamo? Parliamo del germanio?
No, facciamo
un'altra. No, un'altra non c'è, gli integratori li finiamo stasera. Poi parliamo dei germani, sì. E poi se abbiamo tempo e voglia c'è ancora il picnogenolo, di scorta. Cioè. Parliamo del germanio. Allora, il germanio è poco conosciuto, immagino che nessuno ne abbia sentito parlare.
Germanio reale.
Ah sì, il germano, no, non il germanio. Allora, il germanio è stato isolato soltanto nel 1967, fra l'altro in maniera un po' strana, è stato un ingegnere minerario, questo Kazuhiko Asai, giapponese, che aveva queste miniere, ha fondato questo istituto che studiava il carbone e ha visto che nel carbone c'era un sacco di germanio. Dice, ma questo germanio cos'è, cosa non è, a cosa serve, a cosa non serve, e ha visto che il germanio, che fra l'altro è un semiconduttore, quello che si usa anche nei computer, eccetera, no? Ci sono due tipi di germanio, il germanio inorganico e il germanio organico. La differenza è che il germanio inorganico è tossico, mentre il germanio organico, no? È estremamente utile all'organismo. A cosa serve? All'ossigenazione cellulare. Noi sappiamo che il tumore è dato dalla mancanza di ossigenazione cellulare, questo porta ossigeno all'interno delle cellule, un po' come con il enzima Q10, abbiamo visto, no? Un po' anche come l'ascorbato di potassio. Non mi sono dilungato sugli studi dell'ascorbato di potassio, c'è tutto il capitolo 5 della mia tesi che parla dell'ossigenazione dovuta all'ascorbato di potassio, gli anelli aromatici, l'anello pirolico, eccetera, no? E andate a vedervelo, che se no non ci impieghiamo. Allora, il germanio porta ossigeno all'interno delle cellule, ma anche altre proprietà. Per esempio, riduce l'ipertensione sanguigna, riduce il colesterolo, combatte la demineralizzazione delle ossa, osteoporosi, signora, quindi per lei va benissimo, deacidificare l'organismo, prendere questi integratori, eccetera, utilizzare il magnesio, prendere integratori di silicio, boro, stronzio, ci sono, i medici lo sanno benissimo questo, no? E oltre che al calcio, e poi anche il germanio, no? Normalizza la produzione di emoglobina, quindi contro l'anemia, eccetera. Normalizza e modula gli anticorpi. Noi sappiamo che gli anticorpi sono responsabili del sistema immunitario e anche delle allergie quando agiscono in maniera troppo allegra. Modulare l'azione degli anticorpi vuol dire avere meno problemi di allergie e di intolleranze. Migliora la depressione nervosa, niente un po' di meno. Migliora e rafforza la vista. Elimina i metalli pesanti che avvelenano l'organismo, quindi come kombucha, dicevamo, no? Come il selenio e come altre cose. Stimola la produzione di interferone, questo è estremamente interessante, perché l'interferone viene utilizzato in medicina, per esempio nel cancro, no? E ha degli effetti collaterali molto pesanti, sia i farmaci che stimolano la produzione di interferone, sia l'interferone dato direttamente ha effetti collaterali molto pesanti. Il germanio stimola la produzione di interferone senza dare effetti collaterali. Aumenta l'ossigenazione cellulare, che l'abbiamo già detto, e riduce l'ipossia patologica, quindi la mancanza di ossigeno a tutti i livelli. È un anticancro estremamente importante. Dove troviamo il germanio? Purtroppo nella dieta occidentale introduciamo solo 0,5 mg al giorno di germanio, quando sarebbero necessari almeno 50-100 mg al giorno per avere un'ottima salute, e molti di più per la terapia. Chi ha il tumore, per esempio, dovrebbe prenderne fino a 2000 mg al giorno. L'inconveniente è che è un po' costoso, però è estremamente efficace. Ecco, io ho dato nei miei protocolli, il germanio lo mettevo sempre, anche se non in dosaggio elevato, perché è un po' troppo costoso, però unito alle altre cose. In natura lo troviamo dove? Nello shelf fung, il Trametis cinabrinus, che è un fungo, diciamo, antitumorale nella medicina cinese, riconosciuto nella medicina orientale, ce ne sono 2000 parti per milione. Nell'aglio ci sono 750 parti per milione. Uno spicchio d'aglio pesa circa 3,5 grammi. Uno spicchio d'aglio grosso, voglio dire, ha circa 3,5 mg di germanio, quindi molto di più, 7 volte che quello che mi dava dieta, un bello spicchio d'aglio, e sappiamo che l'aglio ha delle grosse proprietà, no? Antitumorali eccetera, no? Ho fatto anche una conferenza parlando non solo dell'aglio ma dei prodotti naturali. Nel ginseng 300 parti per milione, nella consolida maggiore, che è un'erba officinale che guarda caso ha proprietà analgesiche, come vedremo anche il germanio, contro le ustioni, contro le infiammazioni, contro le piaghe, ulcere ovviamente, produce l'ossigenazione, e è un espettorante, vabbè questa qui è la pianta però no. C'è anche ricca di mucillagini come la malva, bisogna dire. Poi nell'aloe ce ne sono 76 parti per milione. E nell'orzo ce ne sono 50 parti per milione, quindi stranamente se io mi mangio un bel piatto d'orzo di 100 grammi, che posso mangiarlo, non potrò mai mangiarmi 100 grammi d'aglio, e come non potrò mai mangiarmi non so quanti grammi di ginseng, eccetera, no? Sia per il costo sia perché poi non fa bene quella dose lì, mentre l'orzo, 100 grammi di orzo me li mangio e mi danno 5 mg di germanio, che non è molto, che però è sempre 10 volte di più di quello che si assume durante la dieta. In dosi terapeutiche, vale a dire da 200 a 2000 mg al giorno, che non è assolutamente tossico, fino a 10.000 mg al giorno hanno visto che non dà problemi, però questi dosaggi bisogna prenderli sotto controllo del medico. Comunque 400, 500, 600 mg in caso di patologia, anche qualcosa di più, no? Li posso prendere senza nessun rischio. E cura le artriti, dolore articolare, l'angina pectoris, il dolore al petto, ossigenazione, qui sappiamo che l'angina è dovuta anche a questa scarsa ossigenazione del cuore. Previene l'infarto e gli attacchi cardiaci. Cura la malattia di Raynaud, sapete cos'è, no? Quella che dipende dal nervo vago, che fa vasocostringere le estremità, specialmente le mani, in caso di stress, in caso di freddo, ma soprattutto una malattia nervosa, le mani diventano bianche, ecco, e poi dopo se sei in montagna ti congeli, addirittura nei casi gravi può produrre delle necrosi, delle ulcerazioni. Non è che ci sono delle cure estremamente efficaci, i medici in caso di malattia estremamente grave non farò altro che tagliare il nervo vago, non è una bella roba, ecco. Ci sono altri modi, per chi ha la malattia di Raynaud venga da me che glielo dico, in un'altra sede. Poi la candida cura l'asma, il diabete, cioè porta benefici, protegge il sistema immunitario in caso di chemio di radio, no? Quindi con quel beta carotene eccetera, no? Con il coenzima Q10, e aumenta la sopravvivenza, no? Ci sono minori metastasi, hanno visto minore crescita tumorale eccetera, no? Non è che ti fa guarire, ma rallenta molto la crescita dei tumori. L'effetto però in caso di tumore, l'effetto estremamente positivo è l'effetto analgesico, cioè diminuisce il dolore oncologico e addirittura rigenera l'effetto della morfina. Voi sapete che i malati terminali gli mettono la pompa della morfina, però la morfina dopo un po' non ha più effetto, bisogna continuare a aumentare i dosaggi perché c'è questa tolleranza. Col germanio facciamo le corna, però nel caso che avete qualche parente, qualche conoscente che è sotto morfina, la morfina non gli fa più effetto, dosi massicce di germanio rallentano la crescita tumorale, non è che lo fanno guarire, perché in quel caso vuol dire che ha già un piede nella tomba, mangiato dai vermi purtroppo, però almeno il dolore è analgesico, no? Un po' come la vitamina B17 che ha l'effetto della vitamina anticancro, che ha un effetto analgesico proprio a livello tumorale. Quando abbiamo parlato della vitamina B17 che sviluppa benzaldeide e acido cianidrico, nelle armelline, bravissima, brava, anche quella c'è lo stesso effetto. Il germanio ha questo effetto anche lui. Che dose dobbiamo prendere? Allora, io consiglio un 100 mg al giorno, meglio 200, però 100 per le persone normali, difatti gli integratori sono di solito di 100 mg, quelli che trovate, è piuttosto costoso, lo compro io sulla SuperSmart, magari si trova da altre parti, però fino adesso io non l'ho trovato, e costa 29 euro per 30 tavolette. Se ne prendo una al giorno è un euro al giorno, costo di un caffè. Domande?
E il succo di mirtillo?
succo di mirtillo, l'avevo portato da bere. Sì, no, l'avevo portato da bere io, poi mi sono dimenticato di averlo, perché succo di mirtillo, diciamo, è estremamente valido come antiossidante, no? Poi protegge dalla fragilità capillare, cioè ha tanti benefici, è ricchissimo di antocianidine, uno degli antitumorali. Se voi leggete lì il bellissimo libro Belivoe Gingras, la dieta anticancro, ne parla diffusamente. Ecco, quindi il mirtillo, come tutti i frutti di bosco, il ribes nero, il ribes rosso, i lamponi, le more, le fragole, il succo di mirtillo è una cosa. Attualmente non costa neanche tanto, si trovano anche i prodotti biologici. Questo qui è della Zue, che c'è dentro un po' anche di zucchero, cerco di non prenderlo. Ci sono anche quello senza zuccheri aggiunti. Ecco, questo c'è lo zucchero, l'avevo provato per zucchero, succo di limone, eccetera. In realtà questo non è quello originale, L'ho preso perché è il barattolo, che è piccolo, però ci ho messo un altro succo di mirtillo, ci ho fatto una miscela mia, ecco. Di solito prendo quelli senza zucchero. Bene? Possiamo considerare conclusa? La conferenza, sempre se è venuta, se è registrata bene, ho sempre il terrore che non si registri, e la troverete sul mio sito, no, nella sezione 20 news. Qui ci sono delle piccole dispensine che parlano del selenio, coenzima Q10 e germanio, quelle lì sono già unite. Se non bastano, ci sono i fogli singoli, prendetene una ciascuno. Poi ci sono i dossier per chi non ce l'ha, su cloruro di magnesio. Quello chiedo, l'altra volta abbiamo fatto pagare una piccola offerta volontaria, no, all'associazione. Se volete prendere il dossier, date una piccola offerta. Sì, allora magari potete trovare qualcosa di più e qualcosa di meno, ovviamente, no? Sì, c'è il capitolo 6, trovate tutto. Non trovate la vitamina E, ecco. E questa è la mia tesi, sì. No, il libro. No, è la stessa cosa, ho fatto il libro, ho ricavato il libro dalla tesi.
Prima di Sonia De Righe, davvero un super applauso al
va bene, grazie Massima. Grazie.
Però ogni volta sono sorpresa dalla capacità di ricordare mille
grazie, spengo perché sennò mi confondo.